Buonasera a tutti, si parte con la seduta e si parte con l'appello.
Santi presente, Giacomelli presente, Innocenti Lisa presente, Malentacchi Giovanni presente, Marini Carla sì, Marini Marta sì, Scarnato Tommaso sì, Baroncelli Daniele sì, Guetta Massimiliano assente. Michelozzi è presente, Nocera è presente, Noce è presente, Colombo è presente, Milani è presente, Gori è presente, Michelaccio e Vittoria è presente. 16 su 17 consiglieri assegnati, la seduta è valida.
Allora passerei alla nomina degli scrutatori, Noce, Michelozzi e Tommaso Scarnato. Devo comunicarvi che ci sono due nuovi emendamenti che poi vi farò avere durante la serata le copie. Uno presentato dalla Lega riguarda la mozione del gruppo consigliare Movimento 5 Stelle avente ad oggetto riduzione dell'utilizzo di oggetti di materiale plastico. Poi uno del Partito Democratico e Noi per Quarrata in relazione alla mozione su riqualificazione degli attuali parchi e giardini pubblici con installazione dei giochi di tipo inclusivo. Oltre a questi presentati a termine di regolamento ci sono altri due emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle. Che il primo è l'emendamento in merito alla mozione ai criteri per l'assegnazione di alloggi edilizia residenziale pubblica per l'assegnazione di contributi, integrazione dei canoni di locazione e di altri interventi sociali iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sulla mozione presentata dalla Lega e il secondo, sempre presentato dalla Lega Nord, l'emendamento riguarda mozione su riqualificazione degli attuali parchi e giardini pubblici con installazione di giochi di tipo inclusivo. Ora vi farò, se avete le copie di questi due del Movimento 5 Stelle, quindi vi farò fare le fotocopie quelli, per gli ultimi due che sono arrivati. Così. Scusi Fiorenza. Mi può fare delle fotocopie di questi emendamenti e me le distribuisce ai capigruppo? Grazie. Allora, questo sono già stati fatti le fotocopie e quindi le dà a ogni capogruppo e questo mi fa 6 fotocopie che poi distribuirà. Quella me la riporta e l'altra le distribuisce ai capigruppo per conoscenza. Grazie. Allora, iniziamo con le comunicazioni che c'è, come avrete visto ormai dall'ordine del giorno. Allora, al primo due consiglieri comunali del gruppo H109 hanno fatto richiesta per optare per il gruppo misto e sono Gori Fiorello e Maria Vittoria Michelacci. Io ho qui la richiesta, riterrei che al punto 2 motiveranno la loro scelta, se vorranno ovviamente, se no leggo io la domanda, insomma penso che sia meglio che lo facciate voi. Ecco. Quindi passiamo al primo punto, approvazione verbale sedute Consiglio Comunale del 4.07. Credo 06-2018, mi manca il mese, sarà 06 penso, sì, e 12-7-2018. Chi è favorevole? Contrari e astenuti nessuno, approvato all'unanimità. Allora, passando al... Grazie. Al punto numero 2, ora rimetterò a posto, punto numero 2, perso l'ordine del giorno, scusate. Allora, costituzione, nuovo gruppo consiliare, gruppo misto, modifica e integrazione, commissioni consiliari permanente. Allora, a questo punto cosa dobbiamo fare noi? Vabbè, la costituzione del gruppo consiliare, e quindi credo sia dato per scontato perché non c'è bisogno di votare, e al tempo stesso dobbiamo o modificare su indicazione dei gruppi o integrare alcune i commissari delle commissioni permanenti. E quindi poi chiameremo i nomi di chi è presente, chi sarà presente nelle commissioni. Io ho qui le due domande: se i consiglieri, per conto del gruppo che si andrà a formare, il gruppo misto, vogliono fare un intervento. Bene. Gori Fiorello, la parola.
Ma dunque, ho inviato questa nota del 7 settembre 18 al Presidente per chiedere di informare della mia decisione di abbandonare il gruppo H109 con la conseguente formazione del gruppo misto di minoranza. Come dicevo nella lettera, questa è una decisione, è frutto di una scelta mia personale, una scelta sofferta, perché penso che quando ci si divide, e per me non è la prima volta, sia una sconfitta, però non mi sono sentito di andare oltre. Le motivazioni che ho scritto qua sono di carattere personale e sono di carattere, diciamo, tutte all'interno del gruppo e dell'associazione H109. Io non mi sono trovato in accordo e quindi ho deciso di lasciare. Voglio ringraziare tutti i consiglieri di H109 che si sono succeduti, quelli rimanenti nel gruppo, e in particolar modo vorrei anche ringraziare particolarmente la consigliera Michelacci, che dopo la mia decisione, in libertà e con mia soddisfazione, ho visto che anche lei ha seguito la mia idea e quella, facendo la comunicazione, di partecipare, diciamo, al nuovo gruppo misto. Come ho scritto nella lettera, che rimane nel gruppo misto di minoranza, perché questa era la scelta fatta già nella legislazione precedente, a fine della legislazione precedente, è una decisione poi portata avanti in campagna elettorale, nell'anno trascorso nel gruppo H109, quindi rimango fermo nella mia decisione di opposizione, comunque di condivisione del programma del sindaco, del programma di mandato, e quindi il gruppo di minoranza. Ho comunicato stamani, in accordo con Maria Vittoria Michelacci, che io d'accordo, tutte e due intendiamo sottoporre al Consiglio l'approvazione del gruppo e la nomina nella mia persona del capogruppo, mentre riteniamo di nominare la consigliera Maria Vittoria Michelacci in tutte le commissioni, però non so se ne ho dimenticate una, ma in tutte e cinque le commissioni consiliari, in modo che possa, data anche la sua giovane età e la novizia, diciamo, di partecipazione in consiglio, si possa rendere conto di tutti gli argomenti che vengono trattati in comune. Vi ringrazio e chiedo l'approvazione, comunque credo l'approvazione da parte di tutti i gruppi di questa, e di prendere atto di questa decisione, che è una scelta, come dicevo, personale, sofferta e che oggi sancisce anche per me la fine di, diciamo, di una favola, insomma. Grazie.
Vogliono intervenire alcuni? Melani Giuliano, H109.
No, io se ho ben capito, Presidente, buonasera a tutti. Ora, praticamente sono pieno di giga, è come se fossi passato a Iliad, perché adesso sono capogruppo, membro del gruppo, membro di tutte le commissioni, ho tutti i minuti gratis, sms, mi manca l'abbonamento a Sky. Vabbè.
Non c'è nessun beneficio.
Non è una minaccia, stasera no. Starò piuttosto zitto. Nel merito, vi volevo solo riferire del seguente fatto. La Carla, che conosce Latina, che ha le tartarughe, mi ha raccontato il seguente episodio, che c'entra molto con questo fatto. Ed è questo. Le tartarughe, quelle non tanto grandi, sono in questo giardino. Siccome vanno a giro per tutta la casa e per tutto il giardino, Latina, che ne è titolare, le ha recintate in un piccolo spazio, più che sufficiente, poi gli dà, mangiano verdura, ho visto, sono vegetariani, gli dà il cibo. Io non lo sapevo, ma le tartarughe sono curiosissime, sono 7, 8, 9, e dal momento in cui le hanno messe lì dentro, passavano le giornate a cercare di uscire, quindi facendo dei perimetri intorno a cos'è. A un certo punto hanno messo in atto questo comportamento. Si sono disposte quasi in modo piramidale, cioè sono salite una sopra sull'altra e l'ultima che è salita è riuscita a saltare di là. Perché lo dico? Guardate un po' le tartarughe, no? Dal punto di vista evolutivo è fantastico, perché se non si fossero, non dico messe d'accordo, ma attuato questo comportamento istintivo, nel caso la padrona di casa avesse avuto qualche disguido, no? E non fosse più tornata a casa o avesse cambiato casa, nel recinto non si sarebbe salvato nessuno. Che cosa voglio dire con questo? Che penso sempre che ci sia la possibilità di far prevalere le ragioni della cooperazione. Mi sono dedicato in tutto questo mese d'agosto e anche di luglio a studiare l'altruismo, con qualche conclusione che non credo sia il momento adesso di portare in fondo. Nel merito, in seguito ai noti o non noti motivi personali, il gruppo H109, lo dico perché stia agli atti poi, il gruppo H109 il 5 di febbraio scorso affidò a Fiorello Gori il compito di guidare il gruppo H109. In rispetto di questa decisione, io, quando me ne è stata data l'occasione, ho chiesto a Fiorello di fare il capogruppo di H109. Adesso Fiorello e la Maria Vittoria lasciano il gruppo H109. Diciamo che le funzioni di guida e di capogruppo non sono mai state esercitate e quindi, come sapete, se non esercitate un arto, l'arto perde la funzione. Perché questo? Mi si dice che c'è bisogno che io non ci sia per esercitare nella piena consapevolezza, forza, energia, l'opposizione che è necessaria. L'opposizione io l'ho esercitata come potevo, ci sono ore di streaming che possono essere riascoltate. Ho fatto quello che ho potuto. Lo dico subito, non mi iscrivo neanche al torneo L'Oppositore d'Oro. Non mi iscriverò al torneo dell'oppositore d'oro. Non è una gara che mi interessa. Abbiamo scritto insieme un programma che aveva un segno e un significato per Quarrata. Non è possibile realizzarlo perché non sono e non siamo in maggioranza. e va bene. Continuerò a svolgere la mia funzione critica, che avrà più valore se ogni tanto potrò dire che la maggioranza ha fatto qualcosa di buono, perché voi sapete che se dite sempre che la maggioranza fa tutto male, la vostra critica perde di significato. Quindi datemene l'occasione, ne sarò ben felice. Detto questo, quindi, continuerò a svolgere qui il mio ruolo come ho sempre fatto, e H109 prosegue in questa idea, di portare, vedete, quando
concluda,
io facevo, quando io facevo campagna, mi scusi Presidente, poi utilizzerò meno tempo dopo.
Bene.
Quando io facevo campagna elettorale, semplicemente dicevo: andate, giudicate, sentite tutti, utilizzate anche le nostre idee. Molti l'hanno sempre considerato un vezzo, cioè della serie, sì, dice così, ma poi non ci crede veramente. Quindi, per fare un esempio, sono stato molto contento di venire a inaugurare con voi la Casa della Salute. Se un giorno ci farete alcun parcheggio, per fare un esempio, sarò anche soddisfatto. Vi ringrazio lei, Presidente, per la pazienza.
Anzi. E altri? Se no si passa al... Un secondo.
Buonasera. Ha già detto tutto il capogruppo, consigliere, dategli la carica che volete. Mentre il consigliere Melani parlava, pensavo solo a una frase, quindi rubo solo il tempo di questa frase, che è una frase di Shakespeare, e non me la ricordo testuali, ma più o meno dice: provare rancore è come bere una boccata di veleno e sperare che l'altro muoia. E quindi buon lavoro a tutti.
Sono finite. Via. Marino Michelozzi, noi per Quarrata.
Niente, auguro il benvenuto al nuovo gruppo misto che è venuto fuori dalla spaccatura di H109 e saluto i due nuovi consiglieri del gruppo misto. E anche buon proseguimento al capogruppo e consigliere d'H109 per aver dato anche la sua opinione. Grazie.
Sì, Giovanni Malin.
Anch'io, a nome appunto del gruppo del Partito Democratico, saluto i nuovi, diciamo, consiglieri, il nuovo gruppo, e buon lavoro. Grazie.
Grazie. Noce Giancarlo, Lega
Nord Toscana. Buonasera a tutti, anche la Lega saluta il nuovo capogruppo, il nuovo gruppo misto formato dal capogruppo Gori. Niente, gli auguro buon lavoro, buon lavoro.
Allora, io ora metto in votazione la nuova, diciamo, compagine delle varie commissioni, quelle cosiddette permanenti. Guardando un attimo il promemoria, diciamo, che ringrazio il gruppo misto di averci inviato, nelle commissioni elencate manca quella della Commissione Attività Produttive e Agricoltura. Ora, vabbè, quello lì come si può fare? Si fa ora uno strappo, si aggiunge appena. Quindi la prossima si fa nel prossimo Consiglio, quella che riguarda la Commissione. Andiamo in modo, va bene, sì, per ora se ne votano quattro. A parte se me lo dice a voce, sì sì, no no, ma chiedevo, va bene, via, si mette all'ordine del giorno il prossimo Onzi, va bene, via. Allora, d'accordo, chiedo allora le commissioni affari generali saranno composte da Scarnato Tommaso, Michelozzi Marino, Maria Vittoria Michelacci, Colombo Pamela, Nocera Gianni e Melani Giuliano, credo che è commissario di diritto, essendo rimasto l'unico di H109. Commissione Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici, Scarnato, Michelozzi, Melani, Colombo, Nocera, Maria Vittoria Michelacci. Commissione Ecologia e Ambiente, Innocenti Lisa, Michelozzi Marino, Maria Vittoria Michelacci, Colombo Pamela, Nocera Gianni, Melani Giuliano. Poi Commissione Istituzionale, Malentacchi Giovanni, Michelozzi Marino, Melani Giuliano, Noci Giancarlo, Nocera Gianni, Maria Vittoria Michelacci. I capigruppo consigliari sono individuati, che sono, come sapete, sono tutti di diritto e quindi questi potranno partecipare a questa nuova, insomma, alle commissioni che ho appena elencato. Allora, noi si vota quattro commissioni meno quella riguardante le commissioni attività produttive e agricoltura che sistemeremo il prossimo Consiglio Comunale. Chi è favorevole a questa composizione? Giuliano, si vota i componenti in commissione, se tu ci vuoi degnare. Grazie. Allora, prego. È stata votata all'unanimità? No? Ah, si è astenuto, scusa, avevo visto un movimento, sembrava. Allora, quindi, astenuti, si ripete la votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Va bene. Allora, è stato approvato a maggioranza con il voto dei gruppi PD, Noi per Quarrata, Lega Nord Toscana, H109, Gruppo Misto. Si è astenuto il consigliere Nocera Gianni del Movimento 5 Stelle. Quindi approvato. La immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Vabbè. Approvato a maggioranza dai gruppi. Noi per Quarrata, gruppo PD, Lega Nord Toscana, gruppo misto H109, si astiene il Movimento 5 Stelle. Bene, si passa al punto numero 3, il 3, il 4 e il 5 come... No, scusate. No, fermi, lo so, non vi preoccupate. Allora, punto numero 3, bilancio di previsione 2018-2020, quinta variazione. Assessore Miarelli illustra il punto.
Grazie, buonasera. Allora, la prima variazione di bilancio a cui vi vuoi leggere sono per i servizi sociali e sono 148.318 come contributi regionali per i servizi sociali distribuiti come segue. Allora, abbiamo 5.600 euro di contributi d'affitto. Poi abbiamo 10.000 euro per assistenza generica a ragazzi con sostegno scolastico, 50.000 euro per progetti per la disabilità, 15.000 euro progetti per servizi di prevenzione giovanile, di 12.000 euro assistenza domiciliare per gli anziani. Poi l'ultima voce sono 60.000 euro per inserimento dei ragazzi in casa famiglia o strutture protette. Poi abbiamo un altro trasferimento regionale per quanto riguarda gli abbattimenti delle barriere architettoniche per edifici privati, che sono 3.617 euro. E questo riguarda il sociale. Poi, allora, questa è l'altra variazione, cultura e sport. Allora, abbiamo una variazione, maggiori spese per 5.000 euro e abbiamo minori spese di 4.000 euro e 1.000 euro di proventi per l'uso del Teatro Nazionale. Poi, allora, pubblica istruzione. La variazione si riferisce alla refezione scolastica per un importo di 5.000 euro come contributo al personale che sporziona nelle scuole materne private. Siccome vi leggo un attimino due righe perché mi sembrano opportune. Allora, al fine di garantire l'accesso alla scuola dell'infanzia al più alto numero di bambini aventi diritto, è intenzione di questa amministrazione stipulare una convenzione per garantire la ristorazione scolastica ai bambini che frequentano la scuola, che in detta convenzione la scuola paritaria si farà carico del personale ausiliario necessario al servizio di refezione agli alunni presso la propria sede scolastica. Il Comune provvederà a erogare un contributo a sostegno degli oneri del servizio di refezione scolastica sostenuti annualmente dalla scuola medesima per un importo complessivo di 5.000 euro. Questi qui andiamo a finanziarli con 2.000, con 5.000 euro nel trasporto scolastico come servizio per la gara che abbiamo fatto. Sì, sono 5.000 euro di risparmio, sì. Pensando di riduzione di trasporto, sì, ok. Poi, allora, affari generali, maggiori entrate. Abbiamo 7.000 euro di maggiori entrate, 3.500, di cui 3.500 con diritti di segreteria e 3.500 per l'uso della Villa della Magia da parte di privati utenti. Poi, lavori pubblici, che è quello più corposo. La variazione che riguarda questo capitolo sono in pratica trasferimenti dal Comune di Pistoia per viabilità di 65.000 euro. E poi sono 88.953 per la riscossione di una polizza assicurativa. E questi sono gli importi. Le altre variazioni sono tutte interne al capitolo dei lavori pubblici, che poi Gabriele nei prossimi punti entrerà nel merito e vi spiegherà. Sono soltanto spostamenti di somme. E io dovrei aver finito. Grazie.
Grazie, Assessore Mearelli. Chi vuole intervenire sul punto? Tommaso Scarnato, Gruppo Partito Democratico.
Buonasera, colleghi consiglieri. Come già esposto dall'assessore Mearelli, con questa manovra di bilancio si vanno a riequilibrare alcuni capitoli di spesa, date le varie variazioni di entrate e di spesa e l'applicazione di una parte di avanzo. Le modifiche al bilancio triennale riguardano il bilancio di quest'anno e del prossimo e nello specifico per questa annualità si hanno maggiori entrate per 170.000 euro, di cui 13.000 derivanti dall'avanzo vincolato, che vanno a finanziare 200.000 euro di maggiori spese grazie a una riduzione delle stesse. Subvenzionate degli investimenti si ha un saldo negativo di 2 milioni di euro e uno stanziamento per il prossimo anno di 1.6 milioni, ma come ha detto anche l'assessore Merelli sarà oggetto dei prossimi punti. Tutto questo comunque è volto a confermare soprattutto l'impegno di spesa riguardante la cassa di espansione a Lucciano, che come esposto in commissione dal bando a cui abbiamo partecipato per reperire finanziamenti per la realizzazione della stessa, siamo risultati finanziabili ma non finanziati, perciò parteciperemo nuovamente al bando per l'anno prossimo e di conseguenza questa variazione bilancio va a confermare la volontà di questa amministrazione di effettuare tale intervento. Scelta condivisibile questa che trova il gruppo del Partito Democratico fortemente d'accordo, data l'importanza di questa cassa di espansione che metterebbe in sicurezza ulteriormente il nostro territorio. Concentrandosi sulla parte corrente, gli investimenti lo specifico verranno trattati, come dicevo prima, nella discussione riguardante i prossimi tre punti dell'ordine del giorno. Con questa variazione si vanno a stanziare fondi importanti sul sociale, fondi che sono stati reperiti a livello regionale e che abbiamo impegnato per ben 148.000 euro per vari interventi che reputiamo fondamentali. Come gruppo riteniamo più che opportuni questi due interventi, nello specifico la gestione dell'inserimento minori in case famiglia e l'assistenza scolastica a ragazzi disabili per citarne un paio, e accogliamo con favore l'impegno all'amministrazione comunale che si conferma attenta ai temi inerenti al sociale. Grazie.
Grazie consigliere Scarnato. Altri? Io prima di passare alla dichiarazione di voto passo la parola eventualmente all'assessore se voglio rispondere. No, nel senso, prima di passare alla dichiarazione di voto è previsto magari risposte, ma se non ci sono. Allora, passiamo alla dichiarazione di voto. Il Giovanni passa al gruppo PD. Prego.
Buongiorno Presidente. Consigliere tutti. In riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno, bilancio e previsione 2018-2020, quinta variazione, il gruppo del Partito Democratico esprime parere favorevole poiché, come illustrato dal consigliere Tommaso Scarnato, con questa manovra di bilancio si vanno a riequilibrare alcuni capitoli di spesa. Inoltre, la manovra è indispensabile per poter partecipare nuovamente al bando per reperire finanziamenti per la realizzazione della cassa espansione in località Lucciano, al fine di mettere in sicurezza ulteriore il nostro territorio comunale, e si vanno a stanziare fondi importanti reperiti sia a livello regionale che statale. Grazie.
Grazie consigliere Malentacchi. Chi vuole intervenire per dichiarazione di voto? Fiorello Gori, gruppo misto.
Dunque, sentendo l'illustrazione dell'assessore al bilancio, sembrava che ci siano solo aggiustamenti, ma come rilevava anche il consigliere di maggioranza Scarnato, la cosa più sostanziosa che riguarda soprattutto il titolo 2 per delle variazioni che sono oltre 2.600.000 euro di investimenti. Ne parleremo dopo nel punto successivo. Noi facciamo la dichiarazione di voto in continuità di quello che è stato il nostro parere nei confronti del bilancio di questa amministrazione, che è un voto sfavorevole, insomma.
Grazie consigliere Gori. Noce Giancarlo, Lega Nord Toscana.
Sì, anche il nostro parere, la nostra relazione ai voti è contraria, perché ci sembrano aggiustamenti veramente dal punto di vista delle maggiori entrate irrisori. Si poteva ottenere di più con la gestione, specialmente con la magia, un modo un pochino più gestionale, un pochino più massiccio, si poteva ricavare di più. Quindi il nostro, e poi c'è anche la faccenda del per le persone anziane vedo che è stato stanziato molto poco. Noi eravamo espresso un parere negativo l'altra volta, quindi visto che non siamo stati ascoltati, il nostro voto è negativo.
Grazie consigliere Nosci. Messera Gianni, 5 Stelle, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti. In parole povere riassumiamo quello che sta succedendo per i cittadini, almeno si capisce velocemente. La cassa di espansione di Luciano non si fa, si andrà a bando per il prossimo anno. Ecco qual è il risultato e le variazioni principali che interessano il Comune e la cittadinanza. Il voto del Movimento 5 Stelle è contrario.
Grazie consigliere Nocera. Altri, Marino Michelozzi, noi per Quarrasa, prego.
Dunque, allora, per quanto riguarda i bilanci di previsione 2018-2020, quinta variazione, mi sembra che l'assessore Mearelli abbia toccato quattro settori, tra cui servizi sociali, cultura e sport, pubblica istruzione, affari generali e lavori pubblici, dove si vanno a fare delle variazioni, dove alcune, sia per i servizi sociali, sono indispensabili e importanti, sia per quanto riguarda il progetto per la disabilità, che ha accennato anche il collega consigliere Scarnato, e poi per quanto riguarda anche, come è già stato anche menzionato da Scarnato, la cassa d'espansione di Luciano, dove verrà fatto un nuovo bando di gara per poter andare a essere finanziato per portare a diminuire e mitigare il rischio idraulico su Quarrata. Faccio presente che poi l'assessore Romiti, nei punti che seguiranno, ci spiegherà appunto come mai ci sarà questo secondo bando dove andremo a essere finanziati, quindi per quanto riguarda il motivo. Comunque il voto di noi per Quarrata è positivo su questa variazione di bilancio, la quinta.
Grazie Michelozzi. Marino, prima di mettere in votazione, consigliere Melani vuole dare un contributo sulla dichiarazione di voto. Melani Giuliano, H109, 3 minuti.
No, recupero, utilizzo solo 30 secondi del tempo, mi scusi consigliere, perché voglio dire, il giudizio dell'anno umano è riservato agli dèi, no? Voglio dire, è inutile citare Shakespeare per dire che io sono rancoroso. Comunque, nella comunicazione ufficiale pubblica su Facebook, Maria Vittoria, io leggo te, non Shakespeare, c'è scritto che tu puoi collaborare con tutte le opposizioni, in primis con Giuliano Melani. Dico, almeno, diciamo, portiamo il cadavere al cimitero prima di... Cioè, mi puoi fare per secondi?
Giuliano,
andiamo avanti. No, chiedevo, no, perché... Se no, qui diventa un cinema. Giuliano, allora, in merito al bilancio. Ho chiesto 30 secondi. Dai, su. Allora, in merito al bilancio, come sapete... al di là di queste variazioni che sono atti dovuti in seguito ad altri fatti e in parte diciamo normale amministrazione, io a questo punto come gruppo dico noi, insomma, sono abituato a dire noi, e noi appunto votiamo contro perché come sapete coerentemente siamo diciamo contrari su tutto l'impianto del bilancio e abbiamo già votato contro sia sul bilancio preventivo, consuntivo, su tutta la parte di bilancio, come voi ben conoscete e sapete della nostra posizione più volte illustrata. Vi ringrazio.
Grazie consigliere Melani. Allora metto in votazione il punto numero 3, bilancio di previsione 2018-2020, quinta variazione. Chi è favorevole? Contrari? Approvato a maggioranza dei gruppi PD e Noi per Quarrata. Votano contro i gruppi Lega Nord, H109, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Approvato. Metto in votazione la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? approvato a maggioranza dai gruppi PD, Noi per Qua Rasa, si votano contro i gruppi Lega Nord, Noi per H109, Gruppo Misto, Movimento 5 Stelle. Approvato. Passiamo ai punti 4, 5 e 6, come già annunciato. Questi sono tre punti che verranno discussi complessivamente e poi verrà nella dichiarazione di voto, verrà espresso la volontà di voto e avete a disposizione 15 minuti nel subito dopo la presentazione da parte dell'assessore Miarelli, che è il sindaco Brumiti, e dopodiché c'è la dichiarazione di voto. Quindi prego. Sì. Vabbè, pensavo dati per allora, il numero, allora, punti 4, piano triennale di razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo, servizio 2018-2020, articolo 2,594, lettera C, legge 24/12/2007, numero 244, legge finanziaria 2008, approvazione secondo aggiornamento. Numero 5, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020, ai sensi dell'articolo 58,1 del decreto legge numero 112-2008, convertito nella legge numero 133-2008, approvazione secondo aggiornamento. Programma triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018, approvazione secondo aggiornamento. Prego il vice sindaco Romiti, presenterà i primi tre punti e poi si passa al dibattito.
Buonasera intanto a tutti i consiglieri comunali. Allora, io inizio quello che è il mio intervento dicendo che questo è il secondo aggiornamento che si fa al piano triennale. Il primo c'è stato a maggio, sono passati pochi mesi, da allora sono state fatte alcune variazioni che ora vi andrò a spiegare. La prima cosa che ribadisco è che stasera intanto è anche importante questa approvazione di questo piano triennale, perché cosa si fa riferito alla cassa d'espansione di Lucciano? Come vi avevo spiegato a maggio, basta sbobinare il mio intervento di maggio del primo aggiornamento, l'ho qui con me, io spiegai allora bene, e lo ridico stasera, che noi praticamente si è presentato un progetto 5 mesi fa, un progetto che era stato preparato negli anni scorsi, allo Stato per poter essere finanziato per la realizzazione della cassa d'espansione di Lucciano, che è un intervento importante non solo da un punto di vista idraulico, ma in modo particolare da un punto di vista urbanistico, perché può dare la possibilità ai nostri cittadini, specialmente nell'area del centro di Quarata, di poter, diciamo, un pochino migliorare quella che è la situazione lì dei loro gli edifici, quindi ampliamenti, cose varie. Allora dissi che noi si presentava il progetto, a quel progetto noi siamo stati messi in graduatoria, quindi il progetto è stato un progetto che è piaciuto, che è andato bene, che è stato approvato, si era in graduatoria ma non si era finanziati, come è successo in passato per altri progetti. Cosa si fa stasera? Si fa semplicemente quello che una normale amministrazione deve fare, presenta, quindi sposta dal 2018 al 2019 quello che è la richiesta allo Stato per il finanziamento del progetto. Quindi noi siamo in graduatoria, nel 2018 ci hanno messo in graduatoria, noi cosa si fa? Si chiede per il 2019 non solo di essere in graduatoria ma di essere finanziati. Questo si farà nel 2019 e se ce ne sarà bisogno nel 2020. Come dissi allora, io sono fiducioso che nei prossimi anni si sarà finanziati. Questo era un intervento che, come io dissi già a maggio, allora non era finanziato, ma se l'amministrazione non chiede, non presenta il progetto allo Stato per poter essere finanziato, chiaramente i soldi non li avrà mai. Quindi noi stasera cosa si fa? Si chiede, si rimette nel bilancio del 2019, quindi obbligatoriamente nel 2019, quindi nel prossimo anno, visto che siamo a settembre, la richiesta di finanziamento allo Stato di 1.615.000 euro per la cassa di Lucciano. Oltre questo si conferma quelli che era il piano triennale in parte che si era detto già 4-5 mesi fa, gli interventi delle manutenzioni ordinarie, sia per quanto riguarda le strade che per quanto riguarda tutto quello che è il discorso non solo illuminazione pubblica, ma quelli sono gli impianti elettrici che riguardano semafori, scuole e compagnia bella, tutte quelle sono le manutenzioni ordinarie. Si conferma i 330.000 euro sugli interventi, quindi, della manutenzione d'estate, si conferma e partiranno i lavori per la realizzazione dell'asfaltatura di via Ceccarelli fino a via Brana, di via Pontassio dalla Madonna dei Porciani fino al ponticino di Campiglio su 300 metri e di via Brunella, la catena, dal confine di Carmignano fino alla via San Carlo. Si conferma questo intervento che dovrebbe partire nell'arco dei 15-20 giorni. Siamo in un momento, in una fase della gara che si sta affidando lavori. Quindi questo verrà realizzato nel breve. Per quanto riguarda invece altri interventi, ci sono delle variazioni che noi si è ritenuto importante fare, cioè si conferma quello che è l'impegno dell'amministrazione di realizzare la palestra di Sant'Onovo, lì ci vuole 990.000 euro. Noi si era presentato 5 mesi fa, nel primo aggiornamento a maggio, il finanziamento della palestra con allora la permuta sia della ex scuola La Fratta che l'ex scuola di Luciano. Oggi noi invece si presenta solamente l'ex scuola di Luciano come permuta, quindi 990.000 euro come sono finanziati? 800.000 euro sono soldi del bilancio, 790.000 euro, 200.000 euro sono soldi del valore dell'ex scuola di Luciano, quindi 790.000 più la permuta dell'ex scuola di Luciano si andrà a finanziare l'intervento sulla palestra di Sant'Onovo. La rotatoria invece di Via Larga si ripresenta come impegno dell'amministrazione, poi dopo nel punto successivo vi spiegherò anche quello che è l'iter da un punto di vista urbanistico, ma si ripresenta le 530.000 euro rispetto a 5 mesi fa, si inserisce lì la permuta dell'ex scuola La Fratta, quindi come è finanziata la rotatoria di Via Larga con Via Firenze? Con 400.000 euro del bilancio del Comune di Quarata e 140.000 euro che è il valore dell'ex scuola La Fratta, quindi la permuta dell'ex scuola La Fratta più 400.000 euro del bilancio del Comune di Quarata. Quindi queste sono le variazioni che poi si ritrovano nel piano delle alienazioni del Comune di Quarata. Importantissimo, io lo dissi l'altra volta, questa amministrazione, grazie al lavoro degli uffici, della politica, del sindaco, dei consiglieri comunali, ha ottenuto già 1.600.000 euro di finanziamenti esterni, li riconfermo tutti. Sono 1.050.000, 1.060.000 euro, sono già soldi finanziati dallo Stato per quello che è l'adeguamento sismico della media succursale qui di Quarrata, intervento importantissimo sulle nostre scuole. Noi si era già investito nella passata amministrazione sui 900.000 euro, 1 milione d'euro sull'edilizia scolastica, si è recepito, come vi dissi allora, questi fondi per fare un intervento che chiaramente inserisco nel bilancio, come vedete, dal 2018 per far partire l'iter, c'è tutta una progettazione, oggi siamo a quella che è la fase finale della progettazione esecutiva, i lavori chiaramente partiranno, come è logico, nella primavera 2019 o nell'estate 2019. Ma se io non inserisco questo intervento oggi in quello che è il programma triennale subito, non posso far partire l'iter, quindi la progettazione esecutiva è tutto perché ho ricevuto i soldi dallo Stato e sono 1.050.000 euro. Questi sono già arrivati. Sono arrivati rispetto a 5 mesi fa, c'è stata mandata la conferma, il decreto dallo Stato per quanto riguarda i 300.000 euro del Palamelo, e anche lì ve lo dissi, l'ho riguardato oggi, l'avevo spiegato bene e ve lo ridico, sul Palamelo noi sa 300.000 euro messi nel piano triennale che sono finanziati anche questi dallo Stato. Erano già finanziati allora, ci mancava un decreto che è arrivato, oggi i soldi ci sono e chiaramente a questo punto verrà fatto l'intervento appena si vuole andare a realizzare. Questi sono 300.000 euro che si sono avuti dallo Stato, che si aggiungono al 1.050.000. Inoltre, già ve lo disse allora e ve lo confermo, su 100.000 euro di interventi che sta sugli orti sociali, 66.000 euro sono finanziati dalla Regione Toscana e 33.000 euro sono nostri. Infine, un altro intervento importante che noi si è avuto, un altro finanziamento importante, non si è avuto dalla Regione Toscana un finanziamento su tutto quello che riguarda il sociale e che noi si andrà a investire su quella che è la ristrutturazione dei locali dell'ex cinema moderno. Nei locali dell'ex cinema moderno di sopra noi si andrà a fare un intervento per andare a sistemare quelle 4-5 stanze che permetteranno di essere utilizzati per fini istituzionali per il bene della città. Noi andremo a fare un intervento di riqualificazione di sopra, di ristrutturazione di quelle stanze, e anche questo credo che sarà un beneficio che ne avrà la città di Quarrata. E anche qui c'è un finanziamento di 180.000 euro dalla Regione Toscana, 65.000 euro sono del Comune di Quarrata. Infine, voi vedete 130.000 euro per quanto riguarda la manutenzione straordinaria di Via Vecchia Fiorentina, località Piubica. Questa è stata una cosa che ha stravoluto l'amministrazione di Quarrata. Noi si è fatto vari incontri sulla zona, quella strada aveva necessità assoluta, per chi la conosce, di un intervento. Dopo aver fatto degli incontri con l'amministrazione di Pistoia e aver chiesto in modo abbastanza insistente di risolvere il problema, prima al sindaco Tommasi e poi all'assessore Bartolomei, si è avuto risposta positiva, e ringrazio anche il sindaco Tommasi e l'assessore Bartolomei per la collaborazione, si è chiuso il cerchio. Il comune di Quarrata è l'ente attuatore, nel suo bilancio porta 130.000 euro, ma 65.000 euro saranno da rendicontare, quindi verranno restituiti al momento che verranno fatti i lavori dal comune di Pistoia, perché l'intervento viene fatto a metà, perché come chi conosce quella realtà, quella strada dalla Madonna di Porciani fino al confine di Quarrata, c'è 2 chilometri andando avanti, la parte sinistra è territorio quarratino, la parte destra è Pistoia. Si è fatto un accordo, fare tutto l'intervento fin dove arriva il confine quarratino costava 130.000 euro, sono 65.000 euro per uno, l'ente attuatore siamo noi, si mettono 130.000 euro a bilancio perché è così che si deve fare, perché siamo ente attuatore, chiaramente il Comune di Pistoia ci restituirà il 50% che è la quota parte. E non guardando ma andando a braccio sto controllando se ho dimenticato sicuramente qualcosa di importante. Ho detto dell'asse d'espansione, io dimenticato. Ah vabbè, questo qui sono proprio. Mi guarda per detto quelli sono gli interventi più importanti, io sono andato a braccio, l'ho detto tutti. Passo quindi al piano delle alienazioni, che è un po' anticipato. Nel piano delle alienazioni cosa cambia rispetto al primo aggiornamento di maggio? Cambia che nelle alienazioni che si fa per l'ex scuola di Luciano e l'ex scuola della Fratta, allora erano tutte e due alienate con permuta sulla palestra di Sant'Onovo, oggi no, si è fatta una scelta che ci permetterà, secondo gli uffici e secondo l'amministrazione, di realizzare sicuramente 2 interventi o avere sicuramente maggiori possibilità di realizzare 2 interventi, è stata questa la scelta. E quindi l'alienazione quindi dell'ex scuola La Fratta va in permuta, come ho detto prima, con la rotatoria dei Martiri, cioè con la rotatoria di Via Larga e Via Firenze, mentre l'alienazione dell'ex scuola di Luciano va nella permuta dell'intervento della palestra del Sant'Onovo. Controllami, Quindi, detto questo, poi invece c'è sempre, per quanto riguarda le alienazioni, nulla, c'è il discorso dell'ex, sì, c'è un intervento importante che non avevo però menzionato, devo menzionare, bravo Assessore Meanelli, mi ero dimenticato, importantissimo invece, che noi si è tolto l'intervento da 160.000 euro dell'ex magazzino di Via Pier della Francesca, proprio perché al momento che siamo andati a definire, a fare il progetto esecutivo e sono andati i nostri uffici a fare quelle sono le valutazioni finali per l'intervento, l'opera non costava quello che si era pensato inizialmente, 160.000 euro, ma il costo era superiore per degli interventi che andavano fatti, che finché chiaramente non tu vai lì e tu vai a fare un progetto esecutivo e tu vai a vedere realmente come la situazione, non ti rendi conto. Quindi l'intervento era oltre le 300.000 euro, noi si è fatto la scelta che quei 350.000 euro circa che servivano per mettere in sicurezza il magazzino di Via Pier della Francesca erano troppi soldi che si spendevano per quell'intervento, e allora cosa si è fatto? Se tolto dal piano delle alienazioni l'immobile che invece è sul Viale Europa, che non ha bisogno di interventi, che ha posto, che ha norma, dove ci sono attualmente gli elettricisti, si accorpano i nostri dipendenti tutti lì sul Viale Europa e quello che è il magazzino attuale di Via Verde della Francesca non ci sarà più personale, ma servirà in questa fase proprio come magazzino. Poi vedremo in futuro quello che faremo. Quindi però l'alienazione sull'immobile del Viale Europa non esiste più, perché anzi servirà quell'immobile per tutto quello che è come struttura anche lì dei dipendenti, come magazzino. E questa qui è una cosa importante quindi da dire. Infine, per quanto riguarda le alienazioni, è stato alienato il terreno che era vicino al distributore sulla strada che praticamente va a Prato, è già stato alienato, è già stato aggiudicato per 10.000 euro, c'è già l'aggiudicatore, quindi quello che presentai 5 mesi fa come bene da alienare oggi è già stato aggiudicato e in questo caso qui siamo a posto. Poi per quanto riguarda il resto, sono tutto a braccio, non ho più riguardato nulla sul piano delle alienazioni e della razionalizzazione. Voi sapete che c'è anche i beni immobili del comune, che sono le strutture comunali, che sono la MACE, quindi chiaramente lì, come sapete, si scrive sulla relazione che si farà, si sfrutterà gli spazi nel migliore dei modi. E per quanto riguarda invece i servizi abitativi, voi sapete che tutto quello che è servizio abitativo o servizio ERP è in gestione alla SPES. La SPES praticamente è l'ente che gestisce tutta l'edilizia popolare, e quindi attraverso la SPES e attraverso il Comune di Guarrata lì vengono fatte delle scelte laddove se c'è bisogno di fare interventi su quella che è la struttura dell'edilizia popolare. Ci sta che mi sia dimenticato qualche cosa, spero di no, sono a disposizione per quelle sono lì le domande. Allora, per quanto riguarda invece l'alienazione dell'ex piscina di Ieri del Pollaiolo, come confermai allora, si conferma che quel bene lì verrà valorizzato attraverso quello che è il discorso del piano operativo, attraverso perequazioni urbanistiche che vengano fatte, che sicuramente serviranno per la qualificazione del bene. Tutto qui.
Bene, vice sindaco Romiti, chi vuole intervenire? Maria Vittoria Michelacci, gruppo misto, prego.
Allora, ho da coinvolgere 4 assessori nel discorso, quindi mi perdonerete. Allora, il primo è la maestra, perché io avrei bisogno di una delucidazione da novizia, perché ci sta che mi sbagli. Ci sarebbe, secondo me, da rivedere un attimo le definizioni di italiano proprio, di vocabolario, quindi di uso comune, ma anche da un punto di vista legale, e qui il secondo assessore, su che cosa si intenda per straordinario e ordinario per un'amministrazione pubblica. Devo prendere le misure. Questo perché, per esempio, al punto sono al punto 6 dell'ordine del giorno, nella scheda 2, faccio per inquadrare, al punto 3, scusatemi, c'è manutenzione straordinaria di strade, piazze e parcheggi, ma questo è solo a titolo di esempio, è stanziata tutta una somma di 333.000 euro, al di là del fatto che secondo me è generica perché non so minimamente quali piazze, ma lasciamo perdere. A livello di italiano e a livello di legge io mi chiedo, ma un comune se non asfalta in modo come attività ordinaria, cos'è che fa d'ordinario? Cioè, se una strada fosse privata, certo è un intervento straordinario fatto da una casa pubblica, ma se si parla di comune che asfalta strade, piazze e parcheggi pubblici, io non capisco dove sta la straordinarietà. E sono partita da questo ragionamento proprio tra me e me. Poi sono andata a vedere le determine che mettono in atto questi progetti. E qui coinvolgo il terzo e il quarto assessore, cioè l'assessore Mearelli e il vice sindaco Romiti, perché per esempio nella delibera 656 del 26 luglio 2018, ma anche qui è solo a titolo di esempio per far sì che rimanga agli atti, si parla appunto dell'attuazione del punto 7, che è la manutenzione straordinaria della pavimentazione della via Ceccarelli, quella che diceva prima l'assessore Romiti. E lì l'IVA, qui mi serve il Mearelli, è al 22. Ora io mi chiedo, ma se in una determina l'IVA è al 22 e non al 10, quella non è un'attività ordinaria e non straordinaria? Perché se fosse straordinaria l'IVA eventualmente non dovrebbe essere al 10. Ma ci sta che mi sbagli, eh. Quello poi, vedetelo, questo io credo che sia anche merito e non colpa, vorrei che non mi travisaste, del funzionario, perché il funzionario giustamente attribuisce ordinarietà a tutte quelle attività che nella scheda 2 del punto 6 dell'ordine del giorno vengono chiamate straordinarie. Quindi io come consigliera sarei chiamata a provare una serie di attività straordinarie, che però poi vengono definite ordinarie. Quindi secondo me c'è da fare un po' di chiarezza, ora non metaforicamente tra i quattro assessori, però a livello generale. E questa è solo una valutazione, una domanda, insomma, alla quale mi rendo conto non possiate rispondere ora, non è la sede, non è il momento. Però, ecco, pensateci, tutto lì. Vi ringrazio.
Grazie, consigliera Maria Vittoria Michelacci. Altri? Ci rimane 12 minuti.
Sì, dunque io volevo integrare questo intervento sul fatto, soprattutto sulla variazione del piano triennale. Fra gli interventi modificati con la prima variazione di maggio di maggio, del 14 maggio, c'è un intervento secondo me significativo, che è quello che forse se ne è dimenticato l'assessore, che è quello relativo allo stadio Raciti. C'era un intervento di 514.000 euro, se non sbaglio, e non si ritrova sulla variazione del triennale di quest'anno, di questa che proponete l'approvazione. Continuando anche sull'introduzione che ha fatto la collega Michelacci, io nel piano degli investimenti ci sono quelli che sono effettivamente investimenti, abbiamo sottolineato anche in fase di approvazione di bilancio, gli investimenti sono 4, non più di 4, 5, quelli che sono veri e propri investimenti, che sono le nuove opere, la realizzazione della palestra, la realizzazione della cassa d'espansione sul fosso di Lucciano, ci sono l'adeguamento sismico delle due scuole e poi l'altra che era previsto era la palestra di Santonovo. Ecco, tutto il resto, due di questi vanno a saltare praticamente, la cassa d'espansione soprattutto va a saltare due interventi sostanziosi, uno è 615 la cassa espansione e l'intervento sullo stadio 514.000 euro. Il resto, come diceva anche prima Michelacci, sono tutte manutenzioni straordinarie, sono opere di manutenzione. Su questo punto nel bilancio si è sempre discusso e siamo sempre stati contrari, perché noi si riteneva che gli investimenti fossero essere investimenti in lungo termine, fossero essere investimenti non soprattutto da finanziare con fondi ordinari del Comune, ma fossero investimenti a lungo termine da ammortizzare in un periodo più lungo della vita amministrativa di un Comune. Ecco, questo è il nostro concetto che si voleva ribadire e soprattutto si voleva chiedere anche come mai è venuta meno l'intenzione di ristrutturare lo stadio Raciti, che più volte questa amministrazione credo l'ha sostenuto, insomma è stato oggetto di richieste da parte, penso, della società, da parte dei frequentatori, e e viene tolto, diciamo, questa possibilità. L'altra scelta politica, come disse il sindaco in commissione, quella della dismissione del cantiere, anche questa è una scelta, diciamo, che investe tutta l'amministrazione, la dismissione del cantiere di via Piero della Francesca, un'opera importante, diciamo, fatta negli anni 80, 90, non mi ricordo quando, ma insomma anche questa è la dismissione. L'altra scelta politica che vorrei fosse giustificata qui in Consiglio è quella della retromarcia sulla vendita del cantiere di Via Europa. Era una scelta sostenuta in fase di bilancio, quella di mettere in vendita questo, e invece si è deciso di non provvedere più a questa vendita, ma cambiare intenzione, andare a dismettere l'altro cantiere via Piero della Francesca. Su questo ribadirò anche più in seguito un concetto in generale che ho sempre sostenuto in quest'Aula, che è quella che soprattutto sulle scelte che investono tutta la comunità e sulle scelte che hanno una conseguenza durevole nel tempo, io chiedo, ho sempre chiesto che fosse investito di più le commissioni consiliari e quindi tutti i gruppi consiliari, perché ognuno portasse un suo pensiero, no una decisione. La decisione certo è della maggioranza, i ruoli sono ben definiti e nessuno vuole diciamo, sostituirsi ai ruoli di altri, però su certe scelte che sono significative e hanno duratura nel tempo e incidono su quello che sono, diciamo, le risorse, l'andamento, la previsione pluriennale, pensavo che almeno qualche volta si fosse investiti nelle sedi che ci sono, che sono secondo me le commissioni consiliari. Grazie.
Grazie Gori Fiorello. Chi vuole intervenire? Lo c'era Gianni, Movimento 5 Stelle.
Sì, grazie Presidente. Volevo fare soltanto un appunto su una cosa che è successa, su una variazione che avete fatto. In campagna elettorale avevate promesso di intervenire sulla strada che va da via Firenze e via Montalbano. Avete deciso di non continuare su quell'infrastruttura perché non c'erano i fondi stanziati, però vi preme tantissimo andare a intervenire per 250.000 euro circa per la ristrutturazione dei locali dell'ex cinema moderno. Da una parte abbiamo una strozzatura della viabilità inquadrata incredibile. Con la nuova strada che viene da Prato, specialmente in quel punto in via Larga e via Fiorentina, c'è proprio una congestione del traffico, però l'interesse principale è andare a rifare un duplicato della civetta con delle stanze nuove che non verranno riutilizzate. Come in commissione è stato anche detto che per ora l'intenzione è soltanto quella di ristrutturare l'immobile, ma l'utilizzo che se ne farà non è ancora stato valutato dall'amministrazione e dalla Giunta. Volevo soltanto fare una piccola annotazione su questo.
Grazie consigliere Nocera. Nucci Giancarlo, Lega Nord Toscana.
Allora, io penso che la Lega l'abbia detto più volte che se si deve fare dei progetti a media lunga scadenza come un piano triennale, si deve valutare un attimino la spesa complessiva. Come diceva la consigliera Michelacci, si va a intervenire sempre in modo che poi ci si debba ritornare sopra con le variazioni, eccetera. Mi viene in mente una cosa. Era stato dato per scontato, quindi col progetto di già in essere, quel ponte che dalla via statale va verso Mollungo. Sembrava di già finanziato, sembrava di già addirittura di essere fatto. Invece è scomparso. Il ponte ancora non c'è. Qui si dà la colpa alla provincia, si dà la colpa alle streghe, ai fantasmi. Questo ponte è sempre lì, lì continuano a esserci incidenti. E le opere che si dice di farle in modo, diciamo, straordinario, invece poi svaniscono. Come del resto, io mi sono permesso all'assessore si era dimenticato l'ex piscina di Pollaioli. Anche qui sembrava ci fosse già un progetto, l'ho sentito discutere in questa aula. Invece qui non c'è più niente. Mi sbaglio, se mi sbaglio correggetemi. Ecco, io ribadisco un concetto anche, che comunque l'avevamo già detto in precedenza, disfarsi, un comune disfarsi di ripresivi come l'ex scuola della Fracca e l'ex scuola materna di Luciano per venderle, per andare a sistemare delle altre opere. Bisognerebbe, come ha detto la consigliere Gori, un attimino in commissione, non importa in consiglio comunale, ma in commissione, discutere un attimino con i consiglieri se effettivamente sono necessarie queste allineazioni. Io non so più come dirvelo, ma comunque abbiamo un ruolo e credo che se un attimino se avessero queste discussioni anche in commissione, magari si eviterebbe poi in consiglio comunale ribadire sempre le solite concetti. Grazie.
Grazie consigliere Noci. Chi vuole intervenire? Melani Giuliano, H109.
Allora, facciamo così, diciamo, noi abbiamo votato il 14 maggio in quest'Aula il piano degli investimenti, l'assessore si è presentato e ha detto si fa 6,8 milioni di investimenti, eccetera, eccetera. Il 14 maggio presi quella lista, la spulciai e dissi questo no, questo no, questo no, questo no. Non è che io faccia il profeta, ma oggi è così. Ci sono poi alcune, investimento strategico, no? Dice, quello di Piero, il magazzino di Piero della Francesca, la cui ristrutturazione del tetto, eccetera, eccetera, doveva costare 160.000 euro, ci ha detto il sindaco in commissione, ora costa 3,20 e quindi abbiamo deciso politicamente di non farlo più. Va bene, a maggio costava 160, ora costa 3,20. E va bene. Allora, diciamo, questa è la seconda variazione. Voterò contro per ovvi motivi, però aspetto la terza per esprimere un giudizio più compiuto. Invece, quello che voglio dire è questo. Io non posso stare qui a inseguire... Allora, io dico, e lo dico... Come dice, quest'aula è sorda, sto leggendo il libro su Mussolini, è bellissimo, leggetelo. Quest'aula sorda, vabbè, non mi volete ascoltare. Lo dico per i posteri. Questo comune ha la possibilità, ora e forse mai più, di redigere un programma di investimenti da 20-25 milioni. Ok? Perché chi mi sente, ho bevuto solo acqua. Per chi mi sente non pensi che abbia bevuto altro, vi faccio presente che 20 milioni di investimento tirano ai dati attuali 1.200.000 euro l'anno di rimborso, di cui 1 milione per quota capitale e 200.000 euro che peserebbero sul bilancio corrente. Quindi perfettamente compatibile col bilancio corrente. Voglio che la popolazione di Quarrata sappia che questo comune non investe più da illo tempore, a parte alcuni investimenti purtroppo sbagliati che sono finiti male. Questo è il programma di H109. E quindi il problema del catrame, se è manutenzione o non è manutenzione, se mettete il catrame io vi fo ponti d'oro, perché io in seguito agli eventi che hanno coinvolto la mia casa faccio spesso quella strada e quindi appena l'asfaltate io mi illumino di mezzo. Va benissimo. Dico semplicemente che il nostro bilancio consente questo. Siccome quando ero piccino, che ero democristiano, va detto, ma per motivi di famiglia. Io gli dissi a mio zio, io vorrei essere liberale. Lui mi disse, che te ne frega, sono il 2%, vai con i democristiani, tanto lì un po' di liberali tu li trovi. E io decisi che mi sembrava un ragionamento accettabile. E quindi che cosa facevano i democristiani? Speravano che i comunisti, magari al governo pro tempore, sbagliassero tutto per poi arrivare dopo alle elezioni successive e dire avete sbagliato tutto, ora ci sostituiamo noi e facciamo tutto bene. Si possono gestire investimenti a medio-lungo termine in questo modo? No. L'Italia ne fa? No. L'Europa che cosa ci dice? Vi decidete a fare investimenti? Sì, ponti d'oro. Non fate investimenti e fate solo spesa corrente. Non si può fare. In un momento di crisi come questo, gli investimenti chi li deve fare se non chi ne ha l'opportunità? Ve lo voglio dire in un altro modo perché si comprenda. I contribuenti, faccio per dire per la Tari, a Quarrata, sono 12.000. Se ognuno pagasse 10 euro l'anno sarebbero 120.000 euro, consentirebbe un investimento di 1 milione e rotti. Solo questo sono le tartarughe che montano una sull'altra e l'altra salta di là. Cioè, quello che... lo sapete quante sono le specie nel mondo che cooperano? Le specie animali? Sono solo 19 più gli umani 20. E sapete chi finora ha vinto la guerra per la sopravvivenza? Queste specie. Noi dobbiamo convincerci che, cioè uno dice, ho capito, va bene, dice, ma perché ci dovremmo mettere a far questo? Ma perché lungo la statale, diciamo, non si passa al Barba, non si passa ai Casini, non si passa alla Catena, è tutta una roba così. Perché ci manca l'abbrivio fra via Montalbano e via Firenze? Perché via Firenze in quelle condizioni non sembra neanche presentabili? Perché al Santo Nuovo avete fatto le piazzole che non servono a un beatissimo nulla? Perché la città è più bella? Perché si sistema via Montalbano? Fare investimenti. C'è stata una stagione di investimenti, fra l'altro, a Quarrata. Bene, male, con fatica, ma c'è stata, con meno soldi di adesso. Chiuderemo il nostro bilancio con 8 milioni in banca, 7 e mezzo, vi fo le previsioni, non è una profezia. Il bilancio va gestito. Allora, io mi soffermo sulla palestra che vale 990.000 euro. Allora io vi dico, fate la punta e boh. Sta in questi elenchi da una vita. Siete in grado di farlo. Ma come diavolo fate a realizzarli se dopo che avete speso 2 milioni siete a tappo? Ma è normale. Ma quanti sono che quelli che comprano la casa in contanti? Quanti sono? Come si fa a finanziare dei beni durevoli che durano 20 anni? Sulle spalle del bilancio dei cittadini, come si fa? Di un anno, come si fa? Come si fa a tirarsi su per i capelli? No, un giorno questi santi uomini che hanno inventato Dio, hanno inventato tutto, hanno inventato anche il denaro. Che cos'è il denaro? È quella cosa scema che accendi una rotativa e c'è scritto dei numeri. E con quella cosa che non è nulla, tu finanzi ponti, lasciamo perdere ponti ora, che è un momentaccio. Il ponte di Valenzati, no, a Valenzati o si deve circolare in quel modo lì? Quel ponte lì non crollerà? Io spero di no. Cioè si possono fare cose immense che muovono la nostra gente, se no il comune di Quarrata continuerà a esistere come pura esattoria. Noi a Quarrata si fa l'esattoria. Si riscuote la Tari e si paga all'Alia. Si riscuote l'Imu, se ne dà buona parte allo Stato, quegli altri si tengono e si è finito. Noi ci siamo trasformati in una mera esattoria. E la quantità di investimenti al netto della Magia che questa amministrazione ha fatto prima o dopo è insignificante. Bene, mi sono appassionato. Ricordatevi che questo comune può investire 25 milioni di euro, naturalmente un po' per volta, e che il costo per la popolazione di Quarrata sarebbe 1.300.000-1.400.000, di cui 200.000-300.000 euro a pesare gli interessi sul bilancio è, e che questo in futuro non si potrà più fare, perché i tassi di interesse cresceranno e questo non sarà più permesso. Perché voi, se pagate gli interessi all'1% o se li pagate al 4 o 5, significa che al 5 voi non fate nulla. È chiaro? Quindi chi ha fatto questo si assumerà nei tempi la responsabilità. Vi volete mettere a sedere a parlare di questo? Entro in maggioranza, visto che all'opposizione, insomma. Entro subito, domattina in maggioranza. Parliamo di questo, valutiamo. Se non volete fare questo, H109 continuerà a dirlo con la forza più o meno grande che ha. Vi ringrazio.
Bene, grazie consigliere Melani. Chi vuole intervenire? Giovanni Malentacchi, gruppo PD.
Presidente, con riferimento ai punti 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno, piano triennale di razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e programma triennale opere pubbliche 2018-2020, approvazione secondo aggiornamento. Come già relazionato l'assessore Romiti, la legge finanziaria 1244 ha introdotto alcune rilevanti disposizioni dirette alla razionalizzazione e al contenimento delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Tale norma va a inquadrarsi nel più ampio processo di dismissione e razionalizzazione già in atto nel Comune di Quarrata, che ha consentito l'alienazione di alcuni beni e l'incremento del grado di utilizzo degli alloggi, dando così concrete risposte alle pressanti esigenze di carattere sociale. Nei mesi precedenti sono emerse ulteriori esigenze, pertanto si rende necessario procedere ad aggiornare nuovamente il piano triennale. Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2018-2020. Il Servizio dei Lavori Pubblici, pertanto, ha effettuato una ricognizione del patrimonio dell'ente sulla base della documentazione presente negli archivi, al fine di individuare le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. A seguito della suddetta ricognizione effettuata dal Servizio Lavori Pubblici, si evidenziano alcune decisioni significative adottate dall'amministrazione in questa fase. Confermare fra i beni da alienare la porzione di terreno di proprietà ubicata in località Casserana, all'angolo di Via di Mezzo, residuale della realizzazione della nuova strada di collegamento fra Quarrata e Prato Ovest. Confermare la valorizzazione dell'ex scuola di Lucciano e l'ex scuola Fratta, prevedendone la cessione in permuta di opere in attuazione all'articolo 191 del decreto legislativo 2016, rispettivamente la prima in quota parte per la realizzazione della nuova palestra scolastica di Santo Novo, la seconda in quota parte per la realizzazione della rotatoria fra Firenze e Via Larga. È stata prevista una forma di cessione diversa da quella pura della vendita, bensì l'amministrazione comunale ha deciso di procedere alla cessione dei beni in cambio di opere, in quanto la legge in materia di appalti pubblici stabilisce che il bando di gara può prevedere a titolo di corrispettivo totale o parziale il trasferimento all'affidatario o qualora l'affidatario vi abbia interesse a soggetto terzo da questo indicato, purché in possesso dei prescritti requisiti dell'articolo 80 della proprietà dei beni immobili appartenente all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture che non assolvono più, secondo motivata valutazione dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse. Nel primo aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche approvato precedentemente, la realizzazione della nuova palestra Santo Novo veniva finanziata in parte con i fondi presenti nel bilancio comunale e in parte con la permuta di opere in cambio della cessione dei due immobili comunali e e della scuola elementare Luciano e scuola materna La Fratta. Al fine di rendere più equilibrati i due appalti, l'amministrazione ha ritenuto opportuno effettuare lo spostamento della permuta della scuola materna La Fratta, attualmente prevista per la realizzazione della nuova palestra di Santo Novo, verso la rotatoria dell'incrocio di Via Larga con Via Firenze. L'intervento di manutenzione straordinaria relativa al cantiere via Piero della Francesca non è più previsto, poiché nel progetto preliminare era previsto esclusivamente la sostituzione del manto di copertura, che comportava un impegno finanziario di circa 60.000 euro. Mentre in fase di sviluppo della progettazione esecutiva, a seguito di un'analisi sulle condizioni in cui si trovano gli elementi di copertura, è emersa la necessità di intervenire sulle orditure secondarie in cemento armato e negli shed. Pertanto l'intervento previsto nel progetto era molto più oneroso rispetto a quello del progetto preliminare, in quanto comporta un impegno finanziario di oltre 300.000 euro. Attualmente gli operatori che utilizzano il suddetto cantiere sono soltanto 3 unità e nel giro di 2 anni, a seguito di pensionamento, resterà soltanto 1 unità. Quindi è conveniente spostare il suddetto dipendente dal cantiere comunale via Piero della Francesca al cantiere comunale via Europa, come indicato nel piano triennale di razionalizzazione dei beni. La decisione di stralciare dal piano di previsione l'alienazione dell'immobile di via Europa è stata presa pertanto esclusivamente in conseguenza a valutazioni di natura tecnica ed economica. La somma prevista di 160.000 euro per l'intervento di manutenzione straordinaria destinata a via Piero della Francesca viene così destinata: 25.000 euro per la pulizia dei fossi e canali di competenza comunale, 65.000 euro per l'intervento di manutenzione straordinaria del tratto di via Vecchia Fiorentina Primo Tronco, congiuntamente con il Comune di Pistoia, assieme al quale effettueremo un intervento complessivo di euro 130.000 che è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2018-2020, in quanto il comune di Quarrata sarà capofila. I rimanenti 70.000 euro sono destinati alla manutenzione straordinaria del cinema moderno, ubicato sopra il ban moderno. È importante e opportuno riqualificare i suddetti locali per poterli destinare ad attività sociali, ricreative o istituzionali in genere, stante la centralità del fabbricato. Per quanto riguarda la realizzazione del bacino di accumulo Rio Luciano, Rio delle Mollina, essendo risultato nell'anno 2018 ammissibile a finanziamento ma non finanziato, è opportuno reiterare la richiesta di finanziamento e inserirsi nella finestra relativa all'anno 2019 per partecipare al nuovo bando. Restano confermate le restanti misure di razionalizzazione già approvate con la delibera 31/2018. A seguito della ricognizione suddetta, il Servizio Lavori Pubblici ha predisposto il secondo aggiornamento del piano 2018-2020. Il presente piano non esaurisce le problematiche connesse all'utilizzo degli immobili ad uso abitativo o di servizio e potrà subire modifiche o integrazioni sia nell'anno in corso che nelle successive annualità, in conseguenza di sopraggiunte necessità operative o normative, comunque nell'ottica dell'ottimizzazione della spesa e dell'utilità pubblica. Il programma dei lavori triennali dei lavori pubblici 2018-2020, unitamente all'elenco dei lavori che si devono essere avviati nell'esercizio finanziario, è stato approvato con delibera 14 del 2018. Successivamente alla delibera numero 40 è stato approvato il primo aggiornamento. Le opere inserite nella programmazione del triennio sono quelle di cui si supera i 100.000 euro, come stabilito all'articolo 3 dell'articolo 21 del decreto legislativo 50/2016. L'elenco dei lavori il cui importo risulta inferiore a 100.000 euro trovano giusta previsione all'interno del documento unico di programmazione allegato al bilancio 2018. A seguito dei nuovi orientamenti assunti, conseguenti ad una più attenta valutazione delle risorse economiche e strumentali, si è ritenuto pertanto procedere a un secondo aggiornamento, che risulta modificato come indicato nelle schede allegate all'atto. I 6 milioni di euro che appunto parlavate prima, sono la programmazione triennale degli investimenti nei 3 anni, quelli finanziati a noi e quelli che verranno all'esterno. Se non si mettono nella programmazione triennale non si potranno né spendere né progettare, quindi l'assessore Romiti diceva giusto, non diceva bugie, quindi era la programmazione che si deve mettere in atto a partire da ora per poterli investire nei 3 anni che verranno. Grazie.
Grazie Malinconi. Ma sì, no. Sì, Malentacchi, vabbè, scusate. Ma che è successo? Non mi è successo nulla. Non mi ha chiamato, che potevo dire? Potevo fare un altro nome, anche peggio. Oh. Lincone a Montemagno sono. Marino Michelozzi, ne per quadrata, scusami.
Grazie Presidente.
Giovanni.
Dunque, ringrazio intanto il collega, non Malinconi ma Malentacchi, che ha dato un esauriente rilevazione di come è questa variazione, questa approvazione del secondo aggiornamento sui piani triennali di razionalizzazione, alienazione e valorizzazione degli immobili del patrimonio del Comune. E anche l'assessore Romiti all'inizio dell'intervento è stato a braccio molto esauriente su quali sono i punti fondamentali di questi investimenti che sono stati messi nel piano triennale e specialmente quelli nel 2018, il primo anno. Basta andare a leggersi la scheda 2 del programma triennale delle opere pubbliche dove c'è tutto il dettaglio. A me mi sembra che tra una variazione, un aggiornamento che c'è stato a maggio e quello che c'è oggi sia normale per un'amministrazione che amministra anche per l'opposizione di capire come mai, però quando un'amministrazione governa, prima di andare a sbagliare qualcosa o a fare qualcosa, e questo non è un divertimento, bisogna mettere le cose a posto, focalizzarle, mirarle e quindi andare a vedere di quali sono le cose prioritarie per poter andare negli investimenti del primo anno. Quindi anche come ha ribadito Malentacchi, i 6.521.000 euro, questi investimenti li devo inserire proprio ora nel primo anno del triennale perché vadano in lavorazione il prima possibile, sia per finanziamenti che devono o dovrebbero arrivare, sia per soldi che mette a disposizione l'amministrazione. Questo mi sembra ovvio e mi sembra che sia importante. Per quanto riguarda poi le repliche della Civetta, non mi sembra che la riqualificazione delle stanze, degli immobili dell'ex cinema moderno debbano andare ad un uso particolare, però come è stato scritto e come è in previsione vengono destinate per servizi sociali e per motivi istituzionali. Per quanto riguarda poi gli altri investimenti, non voglio essere ripetitivo per quanto riguarda il dettaglio, però per fare un riepilogo molto importante, vediamo che è stato messo 1.100.000 euro finanziamenti che vengono dallo Stato per lavori per le scuole per le scuole di Quarrata, quelle del centro. Sono state messe sempre con soldi finanziati l'area del Palamelo, con il controsoffitto e il manto che devono essere realizzati, con quei 300.000 euro che sono venuti dallo Stato, e questo bisogna dare atto all'amministrazione di averli trovati. Poi quelli finanziati dalla Regione Toscana, 66.000 euro per gli oneri sociali, anzi sono 100, di cui 66.000 sono della Regione. La struttura del Moderno che ho già accennato poc'anzi. Poi quelli che riguardano la cassa d'espansione, che se non sono nel 2018 per il motivo che ha già spiegato l'assessore Romiti, è importante per il centro di Quarrata e per il nuovo bando che andremo a fare. Per quanto riguarda quindi un riepilogo, quindi si vede che sono stati messi soldi anche per le strade, poi se sono di natura ordinaria o di natura straordinaria, al di là di come può essere a livello legale o fiscale, però nella sostanza l'amministrazione per la sicurezza delle strade ci sta pensando, ci pensa, quindi anche questi sono soldi che abbiamo messo nel primo anno del triennale. Ci sono le strutture sportive come quella della palestra del Santo Nuovo, l'edilizia scolastica, già che ho rammentato, la rotatoria di Quarrata, anche questo è un investimento che soldi li ha trovati il Comune di Quarrata e dovevano essere di competenza della provincia, quindi anche questo progetto penso sia da vedere in lato positivo questo. Poi che cosa possiamo rammentare? Altri progetti, altri contributi che vengono dall'esterno, le stesse barriere architettoniche che sono tutte menzionate, queste cose, nella scheda 2. Per quanto riguarda il discorso quindi in generale delle alienazioni, mi sembra logico che di aver messo sia le scuole dell'ex scuola della Fratta di Santa Lemura e quella l'ex scuola di Luciano dell'infanzia come permute e nei due progetti della rotatoria e della scuola di, mi sembra, del Santo Novo. E per quanto riguarda poi il motivo di come mai la ristrutturazione che era stata messa in atto nella prima approvazione del programma triennale, quello del magazzino di della Francesca, sia ora messo da parte, perché troppe sono i soldi che servono per poter fare la manutenzione, per rifare il tetto, per rivedere tutte le strutture. Le strutture invecchiano, si deteriorano e quindi bisogna vedere anche quanto può essere economicamente il lato del valore economico per poterle riqualificare. Per quanto riguarda altre cose, non sto ora a parlare della rotatoria perché ci dobbiamo entrare poi al prossimo punto all'ordine del giorno. Per quanto riguarda noi preparate, per queste considerazioni diamo parere favorevole al piano triennale di tutte e tre i punti, 4, 5 e 6. Grazie.
Grazie Michelozzi. Passo la parola al Sindaco in risposta a questo intervento.
Buonasera. Ma io alcune brevi considerazioni anche di carattere polemico, perché a me mi piace fare politica e la polemica l'ho sempre considerata un pochino il sale della politica. Per quanto riguarda i contenuti, mi sembra che bene abbia illustrato il Vice Sindaco e hanno ribadito la posizione, la manovra che viene portata in votazione questa sera ai consiglieri, i capigruppo Malentacchi e Michelozzi. Rispetto a tutta una serie di considerazioni che sono state fatte, io credo che con questa manovra si dimostra per l'ennesima volta quanto oggi i bilanci siano duttili, nel senso che non siamo più come negli anni Ottanta, quando veniva fatto un bilancio preventivo e ci si doveva tenere durante tutta l'annata a quel bilancio, ma oggi ci sono variate azioni di bilancio durante l'annata. Lo dimostra lo stesso piano triennale, che è diventato uno strumento che più volte viene in consiglio comunale proprio per la sua per il fatto che sia duttile. Chiaramente ogni qualvolta si modifica, si varia un intervento superiore a 100.000 euro va riportato nel piano triennale. Poi dopo magari si può discutere, come si è fatto stasera, sugli interventi che c'erano, su quegli interventi che sono stati modificati, non è assolutamente un problema. Però credo che ci si debba abituare proprio a questo modo di amministrare, che va anche ad inseguire quelle che sono le necessità di una città e le necessità di un territorio, e quindi giustamente il legislatore ha messo a disposizione delle amministrazioni gli strumenti per poter di volta in volta aggiustare o modificare i propri strumenti previsionali di bilancio. Quindi questo era per spiegare perché questa sera sono in discussione questi punti, non perché abbiamo cambiato tracciato a quella che è l'azione amministrativa, a quello che è il programma elettorale della nostra amministrazione, ma stiamo andando verso quei punti che abbiamo portato all'attenzione, che facevano parte del nostro programma elettorale, sul quale stiamo lavorando e sul quale stiamo dando risposte alla nostra città, perché in definitiva dal piano triennale questa sera ci esce 160.000 euro e sono investiti in altre necessità, sempre secondo noi, secondo chi amministra questa, questa città. Quindi la scelta di non intervenire sul cantiere di Piero della Francesca non è stata una scelta, come dire, dovuta alla casualità, è stata una nostra volontà, perché quando abbiamo fatto il finanziamento non avevamo fatto per ovvi motivi, perché gli uffici non si possono muovere sino a che non c'è le risorse, fino a che non è finanziato il progetto, fino a che non c'è, diciamo, tutti gli atti per poter andare incontro a quel tipo di lavoro. Quando si sono mossi attraverso le perizie abbiamo constatato che, sempre secondo noi, le risorse non sono sufficienti, quelle che sono state stanziate, ce ne vogliono più del doppio, e ci siamo fatti alcune domande, e ci siamo fatti alcune domande sul come, andare a spendere queste risorse, anche alla luce del futuro di quello che è il personale operativo della nostra struttura comunale. E quindi abbiamo fatto una scelta che non è stata quella di abbandonare, perché noi avevamo il cantiere di via Viale Europa, che non ha necessità di nessun tipo di intervento, e quindi due o tre persone possono tranquillamente avere come sede di lavoro quel cantiere lì, mentre il cantiere di Piero della Francesca, secondo noi, la necessità dell'intervento è sicuramente troppo importante alla luce del suo reale utilizzo, perché noi bisogna pensare, se spendendo questi 350.000 euro, che utilizzo ne facciamo di quell'immobile? Per due anni ci stanno tre persone, successivamente c'è una persona. Secondo noi sono risorse che meritano altra destinazione e abbiamo deciso di cambiare direzione per quanto riguarda il nostro cantiere comunale, con una consapevolezza importante che via Piero della Francesca il valore, quando domani lo metteremo in alienazione, non varia minimamente, perché lì quello che vale è il volume catastale dell'immobile, non i muri, perché chi acquista quello strumento, quell'oggetto lì, spende molto meno a demolirlo e a ricostruirci i volumi esistenti. Quindi i volumi rimangono invariati e sono molto di più di quelli di Viale Europa. Ecco perché secondo noi la scelta è sicuramente condivisibile. Abbiamo la necessità di variare anche il triennale, perché vogliamo reinserire la cassa d'espansione sul Fosso Luciano. Come diceva il consigliere Nocera, il governo di centrosinistra non ci ha finanziato questo intervento. Noi speriamo che il governo del cambiamento ci finanzi questo intervento, se no che cambiamento fanno se non fanno le cose diverse da quelli che c'era prima? Quindi il centrosinistra non ce l'ha finanziato, il governo del cambiamento mi auguro che ci finanzi questo tipo di intervento. Per quanto riguarda, e qui rispondo un attimino al collega Nosci, non al collega Gori. Il collega Nosci dice che quando si fanno delle azioni di un certo rilievo bisogna passare dalle commissioni, sarebbe auspicabile. Belle parole. Io non vedo Salvini e Di Maio che vanno in commissione per parlare della finanziaria. Quindi, voglio dire, si predica bene e si razzola male.
Io poi parlo del Consiglio d'amministrazione del Domo, perché?
Scusa, non mi sembra che vada fuori dalla...
No, perché Domo va fuori.
No, se te lo riporti a livello locale.
Quindi si predica bene e si razzola male, per cui...
Milani non può interrompere, purtroppo, perché non si cambia regolamento.
Non sa proprio cosa interrompere, non si può neanche dire le robe che non c'entrano il tubo, no?
Milani, il tubo lo decido io se c'entro o no.
Va bene.
quindi
no, ecco. Mi rimetto adesso come
bravo
Presidente.
Sono io l'esperto di tutto.
Rispetto per la Presidenza.
Bene, grazie. Grazie.
Per cui, come dicevo prima, si predica bene e si razzola male, perché magari il pubblico potrebbe anche pensare di dire guarda, se governasse il Nosci potrebbe anche andare in commissione, ma dove governate? Non fate così. E quindi probabilmente forse l'esempio che ci date non è proprio dei migliori. Detto questo, l'ho premesso all'inizio perché siamo qui dentro anche per fare politica e siamo accalorati proprio dalle questioni politiche, per cui ci piace anche la dialettica polemica, confrontarsi sulle questioni, confrontarsi sulle cose. Questo credo che sia, come dicevo prima, una manovra di bilancio che va nell'interesse di andare a mettere degli interventi di risposte importanti per il nostro territorio. Senza andare a ripetere, però credo che queste manovre siano necessarie ed indispensabili proprio per avere una duttilità amministrativa che consente una buona e sana amministrazione di una città.
Grazie Sindaco, passiamo ai dichiarazioni di voto. Grazie.
Sì.
Gori Fiorello, gruppo misto.
Sì, solo velocemente per ribadire e giustificare il nostro voto contrario per delle questioni molto semplici che sono queste. Queste variazioni che, come dice il Sindaco, si rendono sempre più utili durante il corso dell'anno, diciamo. Noi riteniamo che si possono, si è sempre detto, almeno alleviare arrivando a fare un bilancio preventivo entro il 31-12 dell'anno precedente. Questo è un auspicio che penso anche questa amministrazione si era dato. Speriamo che in questo anno si possa raggiungere l'obiettivo di darsi un bilancio preventivo, perché è la base perché i programmi che si fanno, i finanziamenti, possono essere rispettati, dando modo agli uffici di lavorare. L'altro motivo per cui continuiamo ad essere negativi è quello per cui tutte le volte che viene presentato un piano degli investimenti noi non lo riteniamo tale, perché ci sono due investimenti che vanno sotto la parola, sotto la dicitura investimenti, e sono la realizzazione della rotatoria di via Firenze e la realizzazione della palestra del Santo Nuovo. Tutte le altre sono lavori che vanno sotto la voce della manutenzione ordinaria o straordinaria. Per noi gli investimenti sono investimenti, gli interventi di semplice manutenzione sulle strade per noi non sono investimenti e continuiamo a ribadirlo. E l'altra questione di fondo è quella che meglio spiegava sempre il consigliere Melani prima, è quella che gli investimenti duraturi nel tempo, gli investimenti che vanno ad investire anni e anni, quindi decine di anni, non possono essere finanziati con i fondi, diciamo, in un anno solo, pagando in contante tali investimenti. Questi sono motivi di fondo che siamo convinti di essere nella ragione, che sosteniamo da quando siamo in quest'Aula. E anche questa volta ribadiamo questi concetti e il voto contrario a questo provvedimento, che va contrariamente a quanto da noi sostenuto. Grazie.
Grazie Gori Fiorello. Nosci Giancarlo, Lega Toscana Nord.
Allora. Io pensavo di aver capito male, ho consultato anche con la Pamela, ma hai sentito che cosa ha detto il capogruppo Malentacchi? Poi il sindaco l'ha ribadito, quindi ho sentito bene.
Malentacchi dice che uno dei motivi perché si vende o si vorrebbe vendere il magazzino di ferro della Francesca è che è in previsione, comunque perché vanno in pensione, dei dipendenti, quindi non è necessario tenere quel magazzino così grande perché forse fra un anno ci sarà un dipendente solo. Io, un comune come Quarrata, che ha tutti i conti in ordine, si deve tenere in previsione una persona sola per fare le manutenzioni, ordinarie, straordinarie, mettetele come vi pare, con l'IVA il 20%, con l'IVA il 10%, come diceva la Michelacci. Una persona sola per tenere, fare la manutenzione. Quindi è sufficiente anche un piccolo magazzino. E noi si vuole crescere. Noi si ha la pretesa di crescere. Ce ne vorrebbe 10 di Salvini a Quarrata per vedere se si cambia la situazione. I progetti costano. I progetti costano. Se in un anno si fa 10 variazioni di bilancio, vuol dire che si fa altrettanti progetti. E progetti costano. I progetti costano. E con questo il mio voto è contrario.
Grazie consigliere Nucci. Melani Giuliano, H109.
Va bene, normalmente in quest'aula, insomma, che io frequento da un po' di tempo, prima come pubblico, anzi quando spesso sono stato anche da solo, quindi, e poi come consigliere, e sento sempre una roba, un dialogo, diciamo, fra sorti. Lo spiego così. È arrivato il Melani, recentemente, nuovamente capogruppo di H109, e ha detto: questo comune può investire 20 milioni, 25 milioni, 30 milioni. Va bene? Bene. Ci sarà il sindaco, il vice capogruppo, oggi capogruppo, l'assessore alle finanze, un qualsiasi che dice: caro Melani, lei sta dicendo delle fregnacce, perché se fosse, bravo Marelli, allora ti invito a dirlo, perché se fosse vero quello che tu dici, che voi dice, datemi come vi pare, anche di egli, perché non dovremmo farli? Questa è la domanda, questa è la domanda. Ci sarà qualcuno di voi che, citando numeri e dati di fatto, perché l'ultima volta che avete citato numeri erano sbagliati, ed è il motivo per cui già da un anno io non riconosco questo sindaco come mio sindaco finché non li correggerà. Perché se uno si sbaglia dice: mi sono sbagliato. Ma se uno continua a dire che i dati non corrispondenti alla realtà sono veri, io che devo fare? Dico: finché non mi dai i dati veri. C'è qualcuno che fa un dibattito? Poi uno può anche dire: è possibile dal punto di vista del bilancio, è tecnicamente fattibile, ma noi per scelta politica non lo vogliamo fare. Mi va bene, ma almeno si è raggiunto un punto, o perché ho paura, o perché quelli che ho fatto finora non sono finiti troppo bene, o perché si prendono degli impegni troppo grossi, no? Qui davanti a voi avete un consigliere, un po' come diceva la... chi c'era prima? Quella consigliera che c'era prima, un po' particolare, un po', ma che dà sempre dei numeri, delle cifre, dei dati precisi, degli elementi confrontabili, aiuta anche il vostro assessore alle finanze quando non li trova, si prodiga, Perché non contestate questo? E poi dite, potremmo fare quello che tu dici, ma noi il ponte a Valenzatio si sceglie di non farlo perché non ce ne può fregare di meno, ok? Perché è una scelta politica, benissimo, ok? Benissimo. Allora, si può discutere sul concetto di debito, se è giusto farlo, se è giusto non farlo, sono disponibile. Se è sopportabile, se non è sopportabile, quello che fate voi nel giro di 2, 3 anni non è più sopportabile. Su questo ve lo garantisco, spero di essere qui, la salute è quella che è, spero di essere qui a ricordarvelo. L'equilibrio finanziario di tutta questa roba che avete fatto, cioè quasi nulla, perché nel 2018 si chiude l'anno e di murato non c'è nulla e quindi siamo al 2019. Voglio dire, e quindi si vedrà. E io se inaugurate qualcosa vengo. Sono venuto, ma sono arrivato tardi, chiedo scusa al vostro sindaco, anche a inaugurare l'ascensore. Cioè, voi ormai i vigili del fuoco chiudono una struttura del comune perché dicono che manca l'ascensore, eccetera, eccetera. La tenete chiusa 1 anno e mezzo e poi quando c'è l'ascensore andate a inaugurare l'ascensore. Come cavolo si fa a inaugurare un ascensore? Dopodiché è stata una bella giornata, la gente è stata bene, ha finito il pane, io sono arrivato tardi e va. Va benissimo, non sono contrario a quella roba lì. Ma noi non possiamo continuare a inaugurare ascensori. Bene, allora, quello che voglio dire è che è in streaming, è tutto registrato, no? È tutto registrato. Me lo registrate una volta che io sto dicendo delle fregnacce. Perché posso sbagliare, ma me lo dite. Io voglio che voi me lo diciate. Capito? Che si senta, Mearelli. Tu dici, quello che tu stai dicendo è una fregnata. Benissimo, io la voglio registrata, sentita dalla viva voce. Dopodiché ci si mette a ragionare. Perché se no è un dialogo fra sordi. È un dialogo fra sordi. Bene, per tutti i motivi citati, compreso il fatto che non mi avete contestato nel merito, e perché questo programma è lontano, anni luce, da quello che avrebbe potuto realizzare sia il Comune di Quarrata e l'amministrazione, sia ovviamente H109, ove fosse stata chiamata, noi ovviamente ora parlerò dell'ONU, no? Perché? Perché? Perché che cosa ha fatto Salvini? Lo sapete che cosa ha fatto Salvini? Ha fatto una dichiarazione in cui ha detto se ci mandate i commissari a verificare se noi siamo razzisti non vi si paga più. È il governo del cambiamento, no? E quindi c'entra l'ONU. Perché? No, insomma via, non ne parlo dell'ONU. Bravo Presidente, era uno scherzo, giù, ho fatto scherzino, dai. Quindi voto contro. E il gruppo H109, a me piace dire, ma si può dire il gruppo H109 sono solo? Per dire abituare, no? Il gruppo H109, questa cosa dei gruppi da uno solo, andrebbero riuniti per forza, non c'erami voi? Eh? Eh? Vabbè, eh? Si fa una coppia di fatto. Bene, voto, quanti minuti ho ancora? Ho finito. Ma questo lo dico perché mi garbo. Buona serata.
Grazie consigliere Melani. Valentacchio Giovanni, gruppo PD, prego.
Sì, intanto prima di esprimere il parere mi vorrei rispondere a Noci, visto che mi ha chiamato in causa. E il problema del personale pubblico il personale pubblico da assumere dagli enti è regolato dalle leggi nazionali. E quindi il Comune, se potesse assumere tutto il personale che vuole, lo farebbe, perché certamente, soltanto che si deve fare delle scelte. Se si assumono dei vigili urbani o dei geometri che servono, e bisogna rinunciare a qualcos'altro. In questo caso si è rinunciato agli operai e si cerca di far fronte con le ditte esterne. mentre invece personale ufficio amministrativo e vigili non si può fare a meno, perché non si può appaltare appunto il settore dei vigili. Quindi non è che non si vuole assumere perché il comune non vuole assumere, perché le leggi permettono di assumere quei dipendenti lì, insomma, tanto per capire, perché questo. Poi in riferimento al punto 4.5.6 ordine del giorno, il gruppo esprime parere favorevole al secondo aggiornamento del piano triennale, in quanto i suddetti strumenti sono indispensabili per poter procedere alla razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo e o servizio e mettere in vendita gli immobili comunali improduttivi, per reperire risorse che consentono di fare interventi nel territorio comunale a servizio dei cittadini. Il programma triennale dei lavori pubblici è stato redatto nel rispetto delle previsioni riportate nel nostro programma elettorale e comprende opere pubbliche di notevole importanza per lo sviluppo futuro della città di Quarrata, in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini. Grazie.
Grazie Valentacchi. Marino Michelozzi. No, Nocera Gianni, Movimento 5 Stelle. No, era... aveva chiesto prima, ma per dare un po' d'alternanza di voci avevo dato la parola a Malentacchi. Non c'era 5 Stelle.
Grazie Presidente. Ora non voglio parlare della politica nazionale perché questo non è il luogo, comunque vorrei fare una precisazione per chi ci ascolta in sala, che non è il governo di sinistra che non ha dato i fondi al Comune, perché il governo centrale dà i fondi alla Regione che fa il bando, quindi è la Regione di sinistra che non ha dato i fondi al Comune. Quindi magari abbiamo trovato il nuovo Fassina, ci sarà anche un cambio alla Regione Toscana. Prendiamolo come un buon augurio, passiamo da Fassina a Sindaco Mazzanti. No, non sono bufale, il bando d'accesso è stato fatto dalla Regione. Va bene. Comunque, votiamo contro.
Grazie, buonasera. Marino Michelozzi aveva chiesto la parola, può intervenire, noi per Quarrata.
Molto brevemente, dico anch'io, sono dall'inizio, da quando è iniziata questa nuova legislatura, sono solo di un gruppo, noi per Quarrata, quindi anch'io dirò noi per Quarrata votiamo in questo caso favorevole, quindi... Il giudizio per quanto riguarda l'approvazione seconda del triennale per noi è positiva. Grazie.
Grazie Michelozzi. Metto in votazione allora i singoli punti che sono stati dibattuti complessivamente e parto dal punto numero 4. Piano triennale di razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo di servizio 2018-2020, articolo 2,594, lettera C, legge 24-12-2007, numero 244, legge finanziaria 2008, approvazione secondo aggiornamento. Chi è favorevole? Contrari? Allora, è stato approvato a maggioranza dai gruppi PD e noi per Quarrata. Votano contro i gruppi Lega Nord Toscana, H109, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto. Il punto numero 4... Metto in votazione la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari?
Io chiedo che si spieghi perché ci vuole l'immediata eseguibilità.
C'è riportato, no, segretario?
Ma ci sarà riportato, però io non l'ho sentito.
Basta leggerlo.
Quindi, vista l'urgenza di attuare le previsioni contenute nel presente atto vincolante in primo luogo per l'attuazione di quanto previsto dalla programmazione dei lavori pubblici, in secondo luogo per quanto previsto dal nuovo strumento urbanistico.
Perché allora devo intervenire sul punto, perché io ho diritto di parola. Ciò Giga.
Allora, parla, se sei contrario o meno sulla legittima eseguibilità.
Sulla immediata eseguibilità?
Sì.
No, dicevo, questo piano, cioè, come ho già detto, dice perché è urgente? Spiegazione. È urgente perché è urgente, ok? Io... sulle altre immediate eseguibilità di stasera, non so come ho votato, ma insomma va bene, ma questo è il piano triennale degli investimenti 2018-2020, di cui votammo l'immediata eseguibilità a maggio, no? Che poi non solo non è stato eseguito, ma è stato completamente, diciamo, rimodellato, rimodulato, per un terzo rimodulato, va bene? Allora, secondo me... io non so in che cosa consista, ditemi un intervento di quello. Allora, ve lo vi spiego. Scusate, Presidente, posso proseguire o no? Allora, voi avete, diciamo, tutti gli interventi previsti, no? Se non c'è l'immediata eseguibilità, scattano fra 15 giorni, che è l'ordinaria cosa. Ditemene uno per cui, e vi fa un favore, perché ne trovate uno e siamo tutti a posto e siamo tutti coerenti, per cui questi 15 giorni costituirebbero un danno per il Comune, a me va bene, poi lo verifico dopo e siamo a posto, non c'è problema. Perché non si può dire urgente perché è urgente, no? Lo capite da soli.
Ma mi pare, ora io rientro nella, mi pare che ci sia scritto, Giuliano, la ragione per cui, se no, vai. Va bene, tu hai espresso il tuo parere, metto in votazione la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Votato a maggioranza dai gruppi PD, Noi per Quarrata, votano in senso contrario i gruppi Lega Nord Toscana, Movimento 5 Stelle, H109 e Gruppo Misto. Metto in votazione il punto all'ordine del giorno numero 5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020, ai sensi dell'articolo 58,1 del decreto legge numero 112-2008, convertito nella legge numero 133-2008, approvazione secondo aggiornamento. Metto in votazione chi è favorevole. Contrari? Votato a maggioranza dai gruppi Movimento. Sì, dai gruppi PD, dai gruppi Noi per Quarrata, non approvano i gruppi Lega Nord, H109, Movimento 5 Stelle e Gruppo Misto. Metto in votazione la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Approvato a maggioranza dai parte dei gruppi Noi per Quarrata e Gruppo PD. Votano contro i gruppi Lega Nord Toscana, H109, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto. Metto in votazione il punto numero 6, che recita: programma triennale opere pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018, approvazione secondo aggiornamento. Chi è favorevole? Contrari? Ha votato a maggioranza dai gruppi PD, gruppo Noi per Quarrata, votano contro Lega Nord, H109, Movimento 5 Stelle, Gruppo Misto. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Contrari? Ha votato a maggioranza dai gruppi PD, gruppo Noi per Quarrata, votano contro Lega Nord Toscana, H109, Gruppo Misto, Movimento 5 Stelle. Si passa al punto numero 7. Variante 8 al regolamento urbanistico e al piano strutturale, articolo 34 della legge regionale 65-2014, contestuale all'approvazione del progetto definitivo, messa in sicurezza della SP 44 Quarrata Casini, all'intersezione con la strada comunale Via Larga tramite la realizzazione di una rotatoria ad opzione. Romiti, il vice sindaco Romiti ne ha facoltà per l'illustrazione del punto. Grazie.
Cercherò di essere il più preciso possibile. Come già spiegato anche in commissione dal dirigente, noi stasera si chiede quella che è l'approvazione della variante al regolamento urbanistico e al piano strutturale per poter portare avanti l'iter della rotatoria fra Via Larga e Via Firenze. Perché? Questa rotatoria è conforme al nostro piano operativo che è stato votato e che si è solamente adottato, ma non è conforme al piano strutturale che è del 27 marzo del 2017 e al regolamento urbanistico che è del 31 luglio del 2008. Quindi stasera noi portiamo in approvazione questa variante che, con l'approvazione del progetto definitivo, non si approva un progetto definitivo, si poteva anche approvare un progetto preliminare per legge, ma noi si approva un progetto definitivo stasera, quello della rotatoria di Via Larga. L'approvazione del progetto definitivo in Consiglio Comunale fa variante, l'iter è questo, dopodiché ci saranno 30 giorni di pubblicazione da parte dei nostri uffici nel Burte, che è il bollettino ufficiale della Regione Toscana. Nei 30 giorni avranno tempo, quindi gli organi, la Regione, la Provincia, chi comunque può fare osservazioni per poter fare osservazioni. Se ci saranno osservazioni si pronuncerà l'amministrazione competente adeguando gli atti alle osservazioni e riportandoli in Consiglio Comunale. Se non ci saranno osservazioni nei 30 giorni, l'iter prosegue e quindi praticamente si può proseguire con quello che è l'iter per poi poter andare a fare tutto quello che è l'iter dei lavori per la realizzazione della rotatoria fra Via Larga e Via Firenze, che, come se sempre confermato noi, per noi è un intervento importante per la sicurezza di quel tratto, di quella strada provinciale che però è collegata alle due strade, alla strada comunale di Via Larga, la provinciale la Via Firenze, la comunale la Via Larga. Come ho già spiegato altre volte, l'intervento è importante, lo andremo a realizzare con l'autorizzazione della provincia, con i nostri oneri e con quella permuta che vi ho detto prima, non mi voglio soffermare. Ma questo è importante poterlo portare stasera in approvazione, perché almeno così si va a fare la variante al piano strutturale e al regolamento urbanistico, che è importante per poter poi proseguire con l'iter che vi ho spiegato. Se non sono stato chiaro, che è probabile, è possibile, sono a disposizione.
Grazie vice sindaco, chi vuole intervenire sul punto? Noci Giancarlo, Lega Nord Toscana.
Allora, finalmente arriva la rotonda. Noi siamo favorevoli a questa rotonda perché finalmente, dopo i tanti incidenti anche mortali che c'è stato in quella, diciamo, in quel maledetto incrocio, si spera che con la rotonda cessi questa, insomma, questa cosa. Visto il progetto, è anche un bel progetto. Io spero che la Lega spera che a breve si completi anche il pezzo che poi può collegare la via Montalbano con via Firenze, entrando lì sulla rotonda. Io spero che questo progetto, insomma, arrivi presto in porto anche questo, perché effettivamente necessita anche per sgravare, come si è già detto in altre occasioni, il traffico lì sugli Olmi, dove è necessario, insomma, sgravare un pochino il traffico. Quindi, tra l'altro, questa rotonda era anche nel nostro programma elettorale, quindi siamo molto contenti che arrivi in porto questa rotonda. Grazie.
Grazie, Noci Giancarlo. Altri? C'era Gianni, Movimento 5 Stelle.
Sì, il Movimento 5 Stelle condivide la proposta presentata dall'amministrazione perché, come già anche accennato dal consigliere Noci, è fondamentale per quel tratto di strada, vista la pericolosità e poi l'apertura della variante verso Prato, che ha aumentato notevolmente il traffico. Quindi il Movimento 5 Stelle appoggia la scelta dell'amministrazione in merito alla realizzazione della rotatoria tra Via Larga e Via Firenze.
Grazie Nocera. Gori Fiorello, gruppo misto.
Sì, mi aggiungo il nostro parere, il nostro voto favorevole in quanto questione tecnica necessaria al proseguimento dell'iter per l'approvazione del progetto.
Grazie Fiorello. Gori Melani Giuliano, H109.
Assolutamente sì, cioè, ma vi voto anche l'immediata eseguibilità, se c'è un da votare si fa ieri la voto, sempre. Va benissimo. Quindi fatta questa premessa, perché vabbè, insomma, secondo me ci doveva già essere, ma cioè, se ricordate la congiunzione, la strada che porta al casello è rimasta ferma 5-6 anni, insomma, quindi perché non l'abbiate fatta prima resta misterioso. Voglio solo dire, perché diciamo resti in memoria, che comunque quella rotonda ha dei limiti in termini di risoluzione. Per carità, ho detto sì, l'ho avuto ieri, ma ovviamente come ora portiamo a sopportare l'ennesimo flusso di traffico Via Larga, che è eloquentemente, manifestamente, indubitabilmente non adeguata a sopportare quel tipo di traffico che ci sarà. Ho detto, quando mi è capitato di dirlo, e ho detto in commissione, come al solito, 20 milioni, 25 milioni, che è necessario creare il collegamento fra via Montalbano e, con un'altra rotonda, e via Firenze, perché è evidente che i macelli, cioè la zona cosiddetta dei macelli, con quel tipo di incrocio, quindi al limite si potrebbe fare lì una rotonda. Ricordo che il vostro sindaco abbatteva anche il mobilificio Martini per farci un parcheggio, però senza andare troppo in là, io eviterei questa cosa, ma insomma lasciamo perdere, insomma, se avete soldi fatelo, ma probabilmente è perché obiettivamente l'incrocio dei macelli, come lo vogliamo chiamare? Un macello, cioè nel senso è scombinato in tutti i sensi, quindi in quel modo non può stare in piedi. Voi sapete anche che via Montalbano sopporta ormai l'immensità, cioè sopporta tutto, le piste pseudociclabili, l'ASL, cioè è una follia, ok? Ormai è un terno all'otto. Quindi io invito tutti a ragionare sul fatto che negli ultimi 40 anni un pezzo di strada a Quarrata, al netto del progetto complessivo del collegamento comprato, non si è fatta. Quindi, come direbbe il Noci, e come direi anch'io, IVA, non IVA, ordinario, straordinario, che si faccia. Quindi io non vedo l'ora che ci sia e senz'altro sarò presente all'inaugurazione. Grazie.
Grazie consigliere Melani. Altri? Tommaso. Gruppo Tommaso Scarnato, gruppo PD.
Grazie Presidente. Allora, come abbiamo visto anche in Commissione Urbanistica e Lavori Pubblici con l'ingegner Gelli, oggi andiamo ad adottare questa variante al regolamento urbanistico e piano strutturale per iniziare l'iter che porterà alla realizzazione di una rotonda all'incrocio tra Via Larga e Via Firenze. Un intervento atteso fin da troppo e che, come scritto nel programma del PD di Quarrata e promesso durante la campagna elettorale l'anno scorso, andremo presto a realizzare e quindi a mantenere questa promessa fatta ai cittadini.
L'intervento, che costerà più di mezzo milione, sarà finanziato anche in parte con l'alienazione della scuola della Fratta per 140.000 euro. Si è reso ancora più necessario da quando è stato aperto il collegamento tra via Firenze e il casello autostradale di Prato Ovest, inaugurato dalla scorsa amministrazione. Ai tanti che ci hanno chiesto negli anni perché non fosse stata ancora realizzata una rotonda in quel punto, abbiamo sempre risposto che per noi erano prioritari sicurezza e viabilità, ma che essendo di competenza provinciale, perché via Firenze è strada provinciale, non era possibile metterci mano. Purtroppo la situazione tragica in cui versa la provincia di Pistoia ha impedito ogni tipo di intervento. Cos'è cambiato quindi oggi? Che grazie al lavoro di questa amministrazione abbiamo avuto il tanto atteso nulla osta dall'ente provinciale e oggi siamo quindi ad adottare questa variante. Questo passaggio in Consiglio Comunale è necessario anche perché il progetto è conforme al recente piano operativo, come ricordato dall'assessore e vice sindaco Romiti, ma non al piano strutturale né al regolamento urbanistico, che sarà in vigore finché il piano operativo non sarà approvato e quindi superato. Ricordo infatti che attualmente il piano operativo è adottato, ma siamo nel periodo in cui sono vigenti sia il regolamento urbanistico che il piano operativo, dato che sono ancora in corso le varie osservazioni a quest'ultimo. Nella zona di interesse della futura rotonda ci sono anche alcuni terreni che andremo a espropriare, naturalmente secondo legge. Infatti la procedura segue l'articolo 34 della legge regionale 65 del 2014, che permette di fare la variante semplificata dello strumento urbanistico, ovvero attraverso l'approvazione del progetto dell'opera pubblica si ha sia la variante urbanistica sia la posizione del vincolo dell'esproprio. E anche secondo l'articolo 19 del DPR 327 sugli espropri, per cui, approvando il progetto, appongo il vincolo preordinato all'esproprio, dichiarandone pubblica utilità. In più, ricordo che è già stato fatto il passaggio con tutte le autorità competenti in materia edilizia, ovviamente la relazione geologica è stata depositata dal Genio Civile. Dall'adozione, quindi, si hanno 30 giorni per le osservazioni, e se ce ne fossero, allora andranno discusse in Consiglio. Altrimenti si procederà con l'approvazione e con la pubblicazione della stessa sul BURT. Si darà quindi via al percorso di gara per l'individuazione della ditta che effettuerà i lavori. Sicuramente, dato che è un incrocio molto trafficato, i lavori provocheranno non pochi disagi. Pertanto comunque chiediamo, come gruppo del Partito Democratico e l'amministrazione, di mettere in campo tutte le misure necessarie affinché siano ridotti i problemi alla normale circolazione, ma che saranno ben poca cosa rispetto ai benefici derivanti dalla realizzazione della rotonda. Grazie.
Grazie consigliere Scarnato. Marino Michelozzi, Noi per Corrato.
Dunque, mi sembra positivo il fatto di andare a breve a fare questa rotonda, che è importante per la viabilità di Quarrata e anche per la diminuzione degli incidenti. Non sto ora qui a leggere o a descrivere quali possano essere i punti positivi per quanto debba andare in opera, però nella delibera sono menzionati molto bene quali sono i vantaggi che portano a fare questa rotatoria, quindi lo sappiamo tutti e ringrazio tutti per il fatto che hanno appoggiato questo progetto e questa nuova rotonda che si dovrà costruire. Faccio presente che è stata adottata quindi una variante chiamata variante 8, una variante semplificata proprio perché, per superare i vecchi piani strutturali e il vecchio piano urbanistico, visto che nel piano operativo lo stiamo adottando. Quindi la via breve è stata dai nostri uffici dei lavori pubblici e dell'urbanistica adottata in maniera positiva e in maniera intelligente, e al di là di come sarà l'iter, spero sia veloce per quanto riguarda il discorso degli espropri, per quanto riguarda il discorso di altri lavori procedurali che stanno per realizzarsi. Quindi il parere di Noi per Quarrata è favorevole e appoggiamo questa iniziativa. Grazie.
Grazie Michelozzi. Altri interventi prima di passare? Sì, non c'è nessun altro. Bene, allora la parola al vice sindaco e poi si passa alla dichiarazione di voto.
Velocemente. Ah, perdone, posso dire qualcosa? No, credo che ti levassi lì la parola. Velocemente, siccome me l'aveva chiesto anche prima il consigliere Nocera, ma aveva già risposto il sindaco in commissione. Il progetto che ha ben chiaro l'amministrazione che ci sta già lavorando e chiederà fondi alla Regione Toscana e che nel programma del sindaco Mazzanti e del Partito Democratico il progetto del collegamento da via Firenze a via Montalbano, che per noi è un intervento fondamentale, è un intervento che ci si sta lavorando. Questo lo volevo dire perché l'aveva già detto il sindaco in commissione e lo vogliamo confermare stasera. Quindi si sta già facendo, quelli sono passi, si deve fare. Chiaramente lo vedrete solamente nel triennale quando ci sarà delle fattibilità di interventi e di realizzazione. Ho voluto chiarire questo aspetto qui perché varie volte viene un po' tirato in ballo, però l'amministrazione ci sta già lavorando dal primo giorno che si è rinsediata l'amministrazione Mazzanti per il secondo mandato.
Grazie vice sindaco Romiti per dichiarazione di voto. Si è già fatto la dichiarazione di voto. Vabbè, passo in votazione. Valentacchi Giovanni.
Allora,
Partito
Presidente,
Democratico.
Riferimento al punto 7 dell'ordine del giorno, variante 8 al regolamento urbanistico e piano strutturale, contestualmente all'approvazione del progetto definitivo messa in sicurezza statale provinciale 44, 40 Cassini, all'intersezione con la strada comunale Via Larga, tramite la realizzazione di una rotatoria, il gruppo del Partito Democratico esprime parere favorevole, poiché, come illustrato dal consigliere Scarnato, questa variante è indispensabile per poter iniziare l'iter tecnico-amministrativo per la realizzazione di una rotonda all'incrocio di Via Larga con Via Firenze, opera infrastrutturale fondamentale, resasi ancora più necessaria dopo l'apertura del collegamento tra Via Firenze e il casello autostradale di Prato Ovest, al fine di ridurre i problemi della circolazione stradale. Con questo atto rispettiamo un punto importante del nostro programma elettorale e dopo circa un anno lo portiamo in approvazione in Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie Valentacchi. Altri, se no metto in votazione. Noce Giancarlo, Lega Nord Toscana. Prego.
No, è un grande amico in Malinconi di Montemagno, quindi una persona squisita. No, per ribadire una cosa, allora, favorevolissimi a questa rotonda, a questo tratto, sono stato io a chiederti di fare alla svelta per il secondo tronco, quello da Montalbano. Poi volevo fare una precisazione, la rotonda che c'è lì a Cassini, assessore. No, ti finisco e fa la domanda. Sistemiamola. Diamogli la parola, insomma. Sì, no, voglio dire. Stargli addosso, perché quella rotonda veramente com'è ora, specialmente l'entrata da Pistoia verso Quarrata, gli va data una aggiustatina, perché effettivamente lì 3x2 ci succedono cose lievi, però ci succedono. Quindi niente, il nostro parere è favorevole.
Grazie consigliere Nosci. Altri? Posso mettere in votazione? Bene, allora, variante 8 del regolamento urbanistico del piano strutturale, articolo 34 della legge regionale 65/2014, contestuale all'approvazione del progetto definitivo, messa in sicurezza della SP 44 Quarrata Asini all'intersezione della strada comunale di Via Larga, tramite la realizzazione di una rotatoria. Adozione. Prego, chi è favorevole? Votato all'unanimità, approvato. E c'è la immediata eseguibilità. Votato all'unanimità, meno il gruppo H109. Ma è già scritto nel verbale. No, ma l'ho fatto bene perché... Allora, metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Bene, allora approvata all'unanimità da tutti i gruppi presenti in aula. Bene. Punto numero 8. Regolamento delle modalità di assegnazione di edilizia residenziale pubblica ERP di proprietà del Comune di Quarrata, modifica articolo 5. Assessore Colzi può illustrare il punto, grazie.
Allora, viene fatta questa modifica. Allora, l'approvazione dell'articolo 5 dello statuto avviene fra i comuni della SPES e i comuni appartenenti all'Ode, l'Unione Sindaci dell'Ode. Viene approvato l'articolo 5, recita esattamente che i comuni devono verificare almeno il 10% delle domande nella graduatoria fra i primi 100 estratta a livello informatico per vedere se italiani e stranieri hanno immobili sia all'interno in Italia o sia all'estero. E questo successe il 27 febbraio o il 26 febbraio del 2017. I nostri uffici cosa hanno fatto? Benché ci fosse questo almeno il 10%, hanno sempre verificato tutto. Allora, stasera noi siamo ad approvare quello che è stato fatto, quello che avviene realmente. Viene verificato tutto, gli immobili esistenti, italiani e stranieri, all'estero e in Italia. A questo punto si ratifica, benché ci sia stata questa firma dei vari comuni del circondario, noi in questo modo si vuole ratificare quello che dal 2017 sta avvenendo nei nostri uffici e quindi in questo modo si intende, direte, perché non l'avete fatto prima? È vero, è passato poco più di un anno, ma il nostro ufficio, vi posso dire, venendo a tutte le ore, è talmente pieno di impegni, di interventi, di colloqui con le persone, per cui a questo punto ci è sembrato, siamo arrivati a ratificare tutto questo, anche perché le domande per essere inserite nelle graduatorie sono state fatte a luglio, quindi a questo punto, finite le ferie, si voleva ratificare tutto ciò che viene fatto regolarmente.
Grazie Assessore Colzi. Chi vuole intervenire? Non c'era Gianni, Movimento 5 Stelle.
Come già anche chiarito in commissione e come detto ora dall'assessore Colzi, si è parlato dei requisiti previsti dalla legge regionale 96 del 96 della Regione Toscana per i cittadini che possono accedere all'edilizia residenziale pubblica. Come già osservato, la legge prevede che venga verificata l'assenza di titolarità, di diritti di possesso di immobili o usufrutto di immobili ad abitazione. La dirigente ci ha confermato che tutte le richieste che vengono fatte al Comune di Quarrata comunque vengono come dire, attestate con dei certificati rilasciati dalle competenti autorità del paese di origine con la traduzione in lingua italiana, quindi non c'è un'autocertificazione per questi atti, anche perché la pubblica amministrazione non può accettare come autocertificazione dati che non può verificare in maniera autonoma. Quindi il Movimento 5 Stelle vota a favore di questo intervento da parte dell'amministrazione, di questa modifica di regolamento.
Grazie. Consigliere Nocera. Pamela Colombo, Lega Nord Toscana. Prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Noi avevamo presentato una mozione che è all'ordine del giorno di questa sera, chiaramente verrà discussa più avanti. Fondamentalmente chiedevamo quello che quasi c'è una piccola differenza, chiedevamo quello che viene poi modificato in questo regolamento, cioè di verificare il totale, non solamente il campione. Mi fa piacere sapere che viene fatto già dal 2017. Posso solo che ringraziare e vedremo poi insomma anche la nostra mozione. Ho chiesto al Presidente se poteva essere discussa insieme, chiaramente essendo un regolamento una mozione non è possibile farlo, vedremo poi dopo. Il nostro voto sarà chiaramente favorevole, ringraziandovi ancora di esservi adeguati anche su carta e non solamente sul concreto dei fatti. Grazie.
Grazie consigliere Colombo. Altri?
Sì, anche il gruppo...
Aspetta, gruppo PD, Valentacchi Giovanni.
Sì, con riferimento al punto 8 dell'ordine del giorno, regolamento delle modalità di assegnazione edilizia residenziale pubblica, modifica articolo 5. Appunto, il gruppo di lavoro denominato LODRE ha redatto il suddetto regolamento, che è costituito appunto da rappresentanti tecnici dei comuni, della provincia e da tecnici della SPES. Attualmente nell'articolo 5 recita che il controllo a campione per almeno 10% domande per le quali venga ritenuto potenzialmente attivabile il procedimento assegnazione, da individuare mediante il sorteggio informativo nel rispetto del criterio di imparzialità e di individuazione anonima del campione di domande suindicate. La percentuale 10% si riferisce al regolamento approvato in data 22/2017 durante la precedente legislatura e sottoscritto da tutti i comuni dell'area pistoiese. I nostri uffici comunali nella pratica già da un anno effettuano la verifica al 100% delle domande presentate. Tenuto conto del momento di particolare tensione sociale dovuta alla carenza del bene primario casa, la percentuale del 10% indicata nell'attuale regolamento, ma poiché nel caso qualcuno si attenesse in modo puntuale al regolamento, potrebbero verificarsi disparità di trattamento o addirittura assegnazione a soggetti che potrebbero dichiarare notizie non corrispondenti alla realtà al fine di beneficiare del bene. Quindi si ritiene conveniente modificare l'articolo 5 delle modalità di assegnazione e di utilizzo della loggia di emergenza. In conseguenza di tutto ciò, il gruppo consigliare del Partito Democratico ritiene opportuno, anche se di fatto i nostri uffici nella pratica stanno già effettuando la verifica al 100%, alla modifica della sopracitata norma, sostituendola con l'addizione: il Comune attiva il controllo di tutte le domande per le quali ritenuto potenzialmente attivabile il procedimento di assegnazione, e alla modifica dell'articolo 4 al comma 4 dell'articolo 5 del regolamento, sostituendo il periodo: il Comune effettua la verifica preliminare sul campione di domande individuate e riscontro di eventuale omissione e difformità dei dati dichiarati in via sostitutiva nella dichiarazione sostitutiva unica indicatore di situazione economica equivalente, con il periodo: il Comune effettua la verifica preliminare su tutte le domande e riscontro di eventuale omissione e difformità dei dati dichiarati, salvo il resto. Nel testo del regolamento, per un mero errore materiale, la numerazione dei commi è riportata in maniera non corretta, per cui al fine di correggere l'errore contenuto nel testo approvato con la delibera CC numero 13/2017, si ritiene opportuno procedere in questa sede alla corretta attribuzione dei numeri e commi del testo dell'articolo 5. Grazie.
Su questo punto vuole intervenire, ma non basta chiedere la parola, non è una cosa speciale oppure inerente a questa. Erani Giuliano, H109.
Devo dire che se no non mi sarebbe stata data la parola. Volevo dire questo, che noi nei consigli comunali stiamo qui per tanto tempo, anche se io ogni tanto mi assento, chiedo scusa. E io ho capito che voi avete fatto una scelta di campo contro l'aria condizionata, però io quando vengo qui mi devo beccare tutta questa sudata, eccetera, eccetera. E se devo passare qui 5, 6, 7 ore, ripeto, chiedo scusa, ogni tanto mi assento. Non lo so perché. Io chiedo al Presidente se si può votare chi è a favore di un clima ragionevole e chi invece è, diciamo, sommariamente contrario all'aria condizionata per scelta, e se la maggioranza dice si preferisce sudare, si suda, perché non, forse non fa neanche male, non lo so, però io vorrei vivere da cristiano questo momento, che si parla tanto di costi della politica, lo ripeto, io piglio 18 euro lordi, tutta la politica di Quadrata costerà 50-60 mila euro l'anno. Quindi chi parla dei costi della politica non tiene conto che in Italia Melani, ci sono 120.000 amministratori che a loro spese fanno il loro dovere.
Me ne fo carico io. Andiamo avanti, se c'è da intervenire su questo punto, interveni. Certo. Allora, chi vuole intervenire? Maria Vittoria Michelacci, Gruppo Misto, grazie.
Grazie. Ovviamente superfluo aggiungere qualsiasi cosa dopo l'intervento, ma nulla, ringraziando i funzionari e anche l'amministrazione tutta per il controllo che fanno, nonostante fosse prevista prima la percentuale, insomma si va verso un'integrazione della tutela, dei controlli, quindi voteremo favorevoli e ringraziando.
Grazie Maria Vittoria Michelacci. Altri prima... Marino Michelozzi, noi per Quadrato.
Dunque, su questo punto, per quanto riguarda il regolamento delle modalità di assegnazione di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune Quadrato, modifica articolo 5, il gruppo Noi per Quadrato è favorevole all'approvazione di queste modifiche che portano dalla scritta formale del campionamento del 10% a quella di tutte le domande. Già il Comune di Quadrata, l'ufficio del servizio lavori, dei servizi sociali, faceva già questo lavoro, come ci è stato detto anche dalla dottoressa Tofani in commissione. Quindi il Comune di Quadrata era già, da un punto di vista con gli uffici, molto scrupoloso per quanto riguarda queste verifiche e questi controlli. Posso poi assicurare anche che stanno lavorando e già lavoravano da tempo per quanto riguarda i controlli, vado un po' nel merito dei requisiti, sui controlli e le verifiche per quanto riguarda lo stato patrimoniale dei cittadini esteri, quelli fuori anche della comunità europea, per quanto riguarda le certificazioni e le richieste che vengono fatte per cercare di capire se hanno altri immobili o qualche stato patrimoniale e quindi da accertare. Quindi anche questi controlli, che poi vengono tradotti in lingua italiana, vengano fatti su tutte le domande dei cittadini stranieri. Quindi su questo punto, non so se poi sarà anche una cosa che riguarderà quando parleremo della mozione presentata dal gruppo della Lega, volevo rispondere e dare anche questa risposta positiva. Quindi ringrazio anche i servizi sociali perché stanno facendo su questo un buon lavoro. Grazie.
Grazie Michelozzi. Mi pare che sia completato il giro degli interventi, la Giunta non ha da aggiungere altro, quindi passo alla dichiarazione di voto. Chi vuole intervenire? Giuliano Melani, H109.
Voto favorevole.
Grazie, consigliere Melani. Altri? Mi pare che tutti hanno in qualche maniera già, sono già pronunciati, però se uno vuole aggiungere qualcosa ha 3 minuti a disposizione, quindi ne colga l'occasione. Malentacchi Giovanni, gruppo PD.
Allora, per dichiarazione di voto, il gruppo del Partito Democratico, anche se di fatto i nostri uffici comunali nella pratica stanno già effettuando la verifica del 100% domande presentate, ma poiché nel caso qualcuno si attenesse in modo puntuale al regolamento potrebbero verificarsi disparità di trattamento o addirittura assegnazione a soggetti che potrebbero dichiarare notizie non corrispondenti alla realtà, al fine di beneficiare del bene, ritiene quindi conveniente modificare l'articolo 5 del regolamento delle modalità di assegnazione di utilizzo di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune Quadrata. Riteniamo opportuno altresì correggere il mero errore materiale contenuto nel testo dell'attuale regolamento. Grazie.
Grazie Malentacchi. Altri? Bene, allora metto in votazione il punto numero 8, regolamento delle modalità di assegnazione di edilizia residenziale pubblica ERP di proprietà del Comune di Quarrata, modifica articolo 5. Chi è favorevole? Approvato all'unanimità da tutti i gruppi presenti in aula. Metto in votazione l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Approvata da tutti i gruppi presenti in aula all'unanimità. Grazie. Prego. Questo lo metto qui. Quindi noi adesso siamo ai punti interrogazioni e mozioni. Proseguiamo con la prima interrogazione. Al punto numero 9, interrogazione presentata in data 4/8/2018, protocollo numero 45769 dal gruppo consiliare Lega Nord ed avente ad oggetto realizzazione di colonnine di ricarica per i veicoli ad alimentazione elettrica. Il proponente ha 5 minuti per illustrare la interrogazione. Giancarlo Nosci, Lega Nord Toscana.
Grazie Presidente. Allora, integrazione presentata con una risposta verbale scritta. In merito alla nostra mozione per la realizzazione di colonnine di ricarica per veicoli ad alimentazione elettrica, protocollo 355 presentata nel Consiglio Comunale del 17/1/2018 e approvata con emendamento del PD e del gruppo Noi per Quarrata, che impegnava il Sindaco e la Giunta ad attivarsi per avviare le necessarie procedure per la collocazione sul territorio comunale di una o due colonnine per la ricarica dei veicoli ad alimentazione elettrica negli altrettanti parcheggi del centro cittadino. Premesso che, come citato in oggetto nel Consiglio Comunale il 17 gennaio scorso, la nostra mozione emendata dal gruppo PD e dal gruppo Noi per Quarrata veniva approvata a maggioranza, impegnando la Giunta ad attivarsi per attivare le necessarie procedure per la collocazione sul territorio comunale di una o due colonnine per la ricarica dei veicoli all'alimentazione elettrica in altrettanti parcheggi del centro cittadino. Si chiede se sono stati presi contatti con aziende fornitrici, in caso affermativo con chi e con quale esito, quali sono nel caso le clausole di un eventuale contratto con la stessa e i tempi di realizzazione. Grazie.
Grazie, Nosci Giancarlo. Ora chi vuole intervenire, ogni gruppo ha 3 minuti a disposizione. Bene, passo, credo non ci sia nessuno, o sì? Nelle interrogazioni i gruppi per 3 minuti a disposizione possono in qualche maniera integrare, possano essere... Vabbè, Noscera Gianni, Movimento 5 Stelle, prego.
Sì, volevo aggiungere che anche nel programma che avevamo presentato come Movimento 5 Stelle si dava un grande risalto a quello che era l'economia verde, insomma, e soprattutto avevamo proposto la possibilità di prendere contatto con le cosiddette ESCO, come nel caso dei fornitori di colonnine per l'alimentazione ad energia elettrica, soprattutto perché queste aziende innanzitutto vengono e installano le infrastrutture a spese loro, per qualche anno ne detengono l'utilizzo e gli incassi e poi resta tutto in mano al comune dopo passato un certo periodo di utilizzo per rientrare dalle spese. E soprattutto perché se dal 2020 dovranno smettere di essere in funzione i motori termici a gasolio, il comune ha la possibilità quindi di entrare come fornitore di carburante a tutti gli effetti elettrico, dovrebbe essere insomma una spinta anche per aumentare le entrate per il bilancio comunale. non più il distributore di gasolio, ma il comune stesso che può erogare corrente ai cittadini che utilizzano i mezzi di locomozione. Quindi dovrebbe essere un percorso da prendere per l'amministrazione e per la cittadinanza, oltre a vantaggi ecologici.
Grazie consigliere Nocera. Altri? Io passo la parola per una risposta al vice sindaco Romiti.
Sì, noi...
Te lo sa che poi dopo, quando ha parlato il vice sindaco, puoi parlare te. Quindi, prego. Prego, vice sindaco.
Sì, noi condividiamo assolutamente quella che è l'importanza della realizzazione delle colonnine di ricarico, perché anche all'interno dei nostri gruppi di maggioranza, del nostro partito, c'è sempre stato un forte interesse. E infatti il 14 maggio del 2018 la Giunta Comunale, praticamente con atto di deliberazione della Giunta Comunale numero 87 del 14 maggio del 2018, noi si è dato mandato per individuare delle ubicazioni per poter mettere le colonnine. È stato individuato le zone di Piazza Aldo Moro e Piazza Berlinguer, quindi risposta assolutamente positiva, nel senso che si condivide la cosa. Cosa è stato fatto? Allora, in data 8 giugno del 2018 è stata pubblicata su START, che è il sistema telematico acquisti regionale, quella che è la manifestazione di interesse per poter mettere quelle che sono le colonnine, stabilendo la scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse delle aziende, che scadeva il 9 luglio del 2018. All'avviso lì sopra citato è stato manifestato da varie aziende, c'è stata la manifestazione di più aziende, scade il 27 di settembre del 2018, quindi scade entro fine settembre quello che è il tempo da parte di queste aziende per poter fare la loro offerta, sempre su START. Le aziende dovranno fare entro il 27 di settembre la loro offerta sempre su START. Successivamente alla scadenza che vi ho detto, il 27 di settembre, quindi si andrà nei primi di ottobre, verrà praticamente nominata una commissione di gara per valutare il pregio tecnico lì dell'offerta di queste colonnine. I tempi, chiaramente, non si possono dare tempi precisissimi, però l'unica cosa si può dire è che c'è un termine per l'esecuzione della fornitura e per l'attivazione, quindi per completare il lavoro, e 90 giorni continui e consecutivi decorrenti dalla data di stipula della concessione. Quindi a ottobre ci sarà la commissione, dopodiché la commissione valuterà, come deve essere valutato, attraverso gara, quella che è l'offerta migliore per i parametri che deve valutare la commissione. A quel punto, quando ci sarà quello che, insomma, poi diciamo l'azienda è, da allora passano 90 giorni di tempo per quanto riguarda la tempistica della realizzazione di giorni continui, 90 giorni continui. Questi sono all'incirca quella che è la tempistica della realizzazione di queste colonnine di ricarica che verranno messe praticamente in Piazza Aldo Moro e in Piazza Berlinguer. Già da richiesta aveva fatto la Giunta nel 14-5 del 2018, la Giunta aveva fatto questa richiesta agli uffici di identificare quelle che erano le zone dove sarebbero messe le colonnine, perché era interesse anche dell'amministrazione. Quindi condividiamo la cosa e il percorso oggi è questo qui.
Grazie vice sindaco. Prego consigliere Nocci, Lega Nord Toscana, per la risposta.
Io ringrazio l'amministrazione e l'assessore per l'interessamento e spero quanto prima di avere la risposta scritta a questa interrogazione. Noi siamo arrivati a questa interrogazione perché non avevamo più avuto sentore dalla presentazione della mozione, quindi c'era, diciamo, delle voci che sembrava che la cosa, insomma, non prendesse la piega che qui in quest'aula avevamo tutti deciso. Quindi niente, sono favorevole al lavoro che avete fatto e quindi vi ringrazio.
Grazie. Conosci. Allora, passiamo. Bisognava prima. Scusa, mi dispiace. Allora, punto numero 10. Interrogazione presentata in data 24.
Poi se Michelozzi vuol dire qualcosa la può dire, non è che ora, cioè io lo dico, se è fatto un breve consiglio d'opposizione siamo tutti d'accordo, quindi un'eccezione si può fare.
Giuliano, io mi rincresce più che a voi non dargli la parola, però sono sicuro che un giorno poi si crea un precedente, quando siamo tutti d'amore e d'accordo si può fare tutto, ma capiterà il momento, quindi sicuramente il Michelozzi mi capirà, ecco. Punto numero 10, interrogazione presentata in data 24/8/2018, protocollo numero 48331 dal gruppo consigliare Lega Nord, ed avente ad oggetto concessione di contributi per interventi di valorizzazione di lapidi, monumenti, cippi dedicati alla Grande Guerra, anno 2018. Il proponente ha i soliti 5 minuti. Prego, consigliere Noce Giancarlo, Lega Nord Toscana. Prego.
Grazie Presidente. Allora, faccio una premessa. Noi quando abbiamo saputo che c'erano questi contributi della Regione Toscana per ricordare il centenario della Grande Guerra, la conclusione della Grande Guerra, normalmente abbiamo fatto questa interrogazione, penso che poi il Comune, l'amministrazione abbia dato insomma, esito positivo. Comunque, concessione di contributi per interventi di valorizzazione di lapidi, monumenti e cippi dedicati alla Grande Guerra, anno 2018. Premesso che il Consiglio regionale della Toscana, visto il parere espresso dalla Consulta regionale per la denominazione dei beni regionali in attuazione all'articolo 7 della legge regionale 12 ottobre 2012, numero 56, denominazione dei beni del patrimonio regionale, con deliberazione del 31 luglio 2018, numero 74, approvato l'avviso pubblico nel quale stabilisce di destinare un contributo economico a favore dei comuni della Toscana che nel loro territorio effettueranno iniziative di valorizzazione di lapidi, monumenti e cippi dedicati alla memoria della Prima Guerra Mondiale, 1915-18. Premesso che in esecuzione della citata deliberazione del Consiglio regionale numero 74 del 31 luglio 2018 è stato reso noto quanto segue. Articolo 1. Oggetto e finalità. In coerenza con le politiche regionali di valorizzazione della memoria storica della Toscana e dei luoghi del territorio toscano in cui tale memoria è presente, anche in ricordo dei caduti toscani durante il primo conflitto mondiale 1915-1918, la cosiddetta Grande Guerra, e di tutti i caduti italiani, il Consiglio regionale, nel suo ruolo di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto, in occasione della ricorrenza dei 100 anni del termine del primo conflitto mondiale, intende destinare un contributo, una tantum, per valorizzazione anche tramite restauro o manutenzione straordinaria di lapidi, monumenti e cippi celebrativi presenti o da collocare nel territorio dei comuni della Toscana e dedicati alla memoria della Prima Guerra Mondiale. Articolo 2. Soggetti beneficiari possono presentare domanda di concessione per le finalità della predetta concessione i comuni della Regione Toscana. Considerato che monumenti commemorativi come quello posto in Piazza della Vittoria o in altri siti del territorio palatino meritano una costante e degna attenzione per evidenziare e ricordare le eroiche gesta poste in essere dai nostri concittadini per la salvaguardia ed il rispetto della patria. Si chiede al Sindaco e alla Giunta se è stata valutata
nei suoi dettagli la documentazione inerente alla concessione dei sopracitati contributi, tenendo presente che la domanda di concessione deve essere inviata al Consiglio regionale entro e non oltre lunedì 17 settembre 2018, di comunicarci, in caso di procedura già inoltrata, l'iter della richiesta di concessione per i quali monumenti, cippi e lapidi sarà applicata. Grazie.
Grazie, consigliere Nucci. Marino Michelozzi, noi per Quarrata.
Sì, ringrazio la Lega anche per questa interrogazione, scusate, però volevo fare una precisazione perché nella seconda pagina, forse è una svista o no, dove si legge che monumenti commemorativi come quello posto in Piazza della Vittoria, cioè quello alle nostre spalle qui, per me non ci sono lapidi, cippi o monumenti che riguardano, come dice il titolo della mozione, dedicate alla Grande Guerra, quella del 15-18, che quello più vicino è quello di Vittorio Veneto. Quello che c'è, io sono nato qui in piazza, qui in centro di Quarrata, quindi quel monumento che c'è qui, quel fontanello con la colonna, e c'è scritto in cima Acquedotto Montalbano Primo Impero, risalente al periodo successivo alla Prima Guerra Mondiale, che riguarda l'epoca storica che è venuta successivamente, quando l'Italia fece nel maggio del 1936 l'impero coloniale, eccetera. Ecco, volevo fare questa precisazione da un punto di vista strettamente storico, statistico e per una memoria storica. Ecco, solo una precisazione, solo questa. Però ben venga l'interrogazione e penso che il Comune e l'amministrazione abbia aderito al bando. Grazie.
Grazie, consigliere Michelozzi. Altri interventi prima di passare la parola al sindaco che risponderà all'interrogazione? Passo la parola al sindaco, prego.
Sì, estremamente breve, praticamente come ogni qualvolta che ci sono dei bandi per finanziamenti di interventi sul nostro territorio, noi diciamo siamo portati a partecipare e quindi anche a questo bando abbiamo partecipato con un progetto di restauro del monumento ai caduti che è in via Vittorio Veneto 2. L'importo, se non sbaglio, mi sembra che sia richiesto di 8.000 euro, prevede un restyling di questo scippo e una piccola risistemazione lì all'esterno. Per quanto riguarda quello che diceva il consigliere Michelozzi, abbiamo verificato anche noi e questo monumento che è qui in Piazza della Vittoria non ha niente a che vedere con la prima guerra mondiale, per cui abbiamo partecipato a questo bando con il monumento di via Vittorio Veneto 2.
Grazie sindaco. La replica, la parola al consigliere Nucci per la replica.
Sì, ci deve essere stato un piccolo sbaglio della piazza, perché poi noi abbiamo messo o in altri siti del territorio quaratino, quindi ci si riferivamo proprio al monumento dove puntualmente tutti gli anni il comune di Quarrata. Sì, vabbè. Mi scuso dell'errore del coso, però si intendeva quello di... Sì, va bene, la precisazione la do ora. Effettivamente è vero quello che dice il consigliere Michelozzi, però noi intendevamo quello, perché è quello il monumento che ricorda i nostri caduti nella Prima Guerra Mondiale. Quindi l'abbiamo fatto anche perché effettivamente ha bisogno di un piccolo o grande restauro per quanto riguarda quello che ci rappresenta come comunità di Quarrata. Grazie.
Grazie consigliere Nucci. Punto 11. Interrogazione presentata in data 10/9/2018. Protocollo numero 51.188 dai consiglieri Gori Fiorello e Michelacci Maria Vittoria ed avente ad oggetto acquisto derrate alimentari per la mensa scolastica per l'anno 2018-2019. Prego il proponente, a 5 minuti a disposizione. Maria Vittoria Michelacci, prego. Gruppo misto.
Mi scuso per questa orribile usanza di dover leggere per forza questa cosa, cercherò di far finta di andare a braccio, soprattutto capisco l'esigenza di lasciarla agli atti. Premesso che c'è stato un bando e sono state affidate le forniture in relazione alle derrate alimentari per la mensa per l'anno 2018-2019, e considerato che più volte in Consiglio Comunale questa amministrazione ha ribadito l'eccellenza del servizio mensa scolastico e ha ribadito la volontà di valorizzare i prodotti locali e regionali con l'introduzione del cosiddetto chilometro toscano e chilometro zero, contribuendo anche alla riduzione dell'inquinamento causato dal trasporto, considerato inoltre che in altre occasioni l'amministrazione ha anche espresso una precisa volontà di investire sulla qualità del cibo, prevedendo ulteriori prodotti biologici del territorio, i sottoscritti consiglieri comunali Michelacci e Gori interrogano il sindaco per sapere le motivazioni, oltre a quelle indicate nelle determinazioni dirigenziali note, per le quali la scelta del fornitore è avvenuta con il criterio del prezzo più basso, e chiedono di sapere le motivazioni per le quali non si è proceduto, come più volte ribadito invece dall'amministrazione comunale, alla scelta dei fornitori secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, prevedendo in questo modo gare a chilometro toscano e chilometro zero. Grazie.
Grazie Maria Vittoria Michelacci.
Volevo integrare per il tempo che ci rimane, perché questa interrogazione si è preso spunto anche da due articoli usciti sulla stampa, nel quale un partito politico sosteneva che la scelta del fornitore era stata fatta non tenendo conto di quello che si diceva nell'interrogazione, cioè del chilometro zero dei fornitori locali. Ho notato una risposta del sindaco piuttosto stizzita, non so se era proporzionale, ora si sta dicendo tutti la proporzionalità rispetto a quello che era l'articolo di partenza, però piuttosto stizzita, nel quale diceva che le motivazioni per le quali si è scelto e si è fatto questa gara erano riportate nella delibera dell'11 giugno, la delibera 107. In questa delibera non c'è riportato ulteriore motivazione rispetto a quelle che sono elencate dall'ufficio della relazione, che praticamente riportano il testo del codice degli appalti, cioè se è scelto il contraente soprattutto per le derrate alimentari, ma mi riferisco in particolar modo al pane, all'olio e alla carne, si è scelto, oltre agli altri lotti che in tutto erano 7, si è scelto la modalità del prezzo più basso, cioè del miglior offerente, motivandola che le forniture sono connotate da una ordinarietà e caratterizzate da una elevata standardizzazione in relazione alla diffusa presenza sul mercato. Tanto parlo io, il sindaco, se ne frega. Insomma, se ne frega. Allora, è una diffusa presenza sul mercato di operatori in grado di offrire condizioni analoghe il prezzo più basso. Questo è il termine più volte riportato dal codice degli appalti, e così testualmente viene riportato sia nella relazione dell'ufficio sia nelle determinazioni che hanno portato a contrattare, la determina a contrattare, e anche ripetuta poi nelle determine di aggiudicazione. Io nella interrogazione si chiedono le motivazioni oltre a queste, che sono un fatto diciamo standard, perché la scelta del prezzo più basso su un prodotto come il pane non può essere, per chi conosce il prodotto, o per chi esercita questa professione, o per chi comunque ha praticità per quanto riguarda la qualità dei prodotti da acquistare per la mensa scolastica, ho finito il tempo, non presenta, diciamo, quelle caratteristiche di standardizzazione che si vuole far credere nella determinazione. Io chiedo di conoscere, se possibile, le motivazioni oltre a quelle di Caterina.
Chi vuole intervenire? Giancarlo Nosci, Lega Nord Toscana.
Grazie Presidente. No, solamente per ribadire un concetto. L'importante è che sia stata fatta una valutazione corretta, perché il pane, si sa, è un prodotto, diciamo, il prodotto principe delle tavole, quindi, però è un prodotto un pochino delicato. Si sa che il pane ha con sé un'umidità dal 30-35%, quindi è una cosa molto delicata. Io non entro nel merito di tante cose, però se fosse stato un prodotto un pochino più a chilometro zero, ma non derivante da, pare che venga da Ponzacco, quindi 60 chilometri, io spero che usino tutte le accortezze possibili e immaginari perché arrivi un prodotto per bene. Poi non voglio entrare in merito dei bandi, delle cose, non mi interessano, l'importante è che poi si controlli bene la qualità di questo prodotto. Grazie.
Grazie consigliere Nosci. Nocera, gruppo Movimento 5 Stelle.
Sì, una breve precisazione. Ora, grano chilometro zero in Toscana mi pare un po' difficile, però avrei magari optato per delle caratteristiche qualitative un po' migliori nella scelta del pane. Poi aspettiamo a vedere la fornitura, si sta facendo quasi un discorso in anticipo e non mi piace, però magari una selezione migliore, una decisione più su un pane più integrale sarebbe stato più in linea con quello che è stato almeno l'approccio dell'amministrazione per quanto riguarda sia la sua partecipazione al biodistretto del Montalbano, sia al suo discorso sul chilometro zero, ai vari gruppi gas che hanno fornito l'alimentazione per la scuola. Insomma, ora, tra tante critiche che possiamo fare all'amministrazione, politica intendo, almeno da quello che riguarda la mensa scolastica, insomma, ho avuto anche esperienza con mia figlia, è un servizio che funziona, quindi cerchiamo un attimo di porre attenzione. Però sul pane magari avrei fatto una scelta un po' più mirata per la qualità.
Grazie Nocera. Chi vuole intervenire sull'argomento? Melani,
io,
Giuliano, H109.
Sì, io al di là dell'interrogazione e della risposta che ovviamente verrà, farei una cosa, faccio una proposta carina. L'assessore Colzi è sensibile, lo farà senz'altro. Quindi se un giorno, quando queste forniture saranno in essere, eccetera, eccetera, volesse, senza disturbare i bambini, invitare tutto il Consiglio Comunale ad andare a pranzo in una delle strutture che ci possono ricevere, ovviamente, perché non vogliamo far confusione, mi farebbe piacere, diciamo, perché qui si sta trattando della qualità del pane, tecnicamente mi pare l'appalto sia tutto a posto, quindi si sente il pane, si sente la frutta, si sente l'olio. Se l'assessore vorrà... Vabbè, insomma, se è possibile, io non voglio certo disturbare la normale attività e soprattutto i bambini. Vi ringrazio.
Grazie Melani, Giuliano. Malentacchi Giovanni, gruppo.
Sì, io voglio dire questo, appunto, che il pane è una cosa preziosa, importante per la salute. Comunque ci sono delle commissioni della mensa che controllano in modo continuativo, quindi magari controlleremo anche noi che vengano poi controllate per bene e vediamo, insomma. Ok.
Grazie Malentacchi. Altri interventi? Nessuno. Allora la risposta all'interrogazione. L'assessore Colzi, grazie.
Allora, premetto e rispondo subito al consigliere Melani che ogni qualvolta anche ognuno dei consiglieri volesse andare e quindi partecipare alla mensa con i nostri bambini, lo può fare, basta contattare coloro che fanno parte della commissione mensa e possono andare tranquillamente insieme anche ai vari genitori che partecipano. E vi posso dire che anche l'anno scorso tantissimi genitori sono andati prendendo accordi con la Presidente o con la Vicepresidente in qualsiasi momento. Bisogna dirlo un pochino, ma non tanto per cambiare il menù quanto per il numero dei pasti. Perché voi sapete, nella nostra mensa, anziché usare il rifiuto, si cerca di non fare rifiuto, quindi di non scattare. È un po' il discorso all'invece, no? Essere molto attenti, nel senso, per non sprecare cibo, ecco, cercare di utilizzarlo tutto. Ora, a questo punto, rispondo all'interrogazione di Gori e Michelacci. La materia è regolata dal decreto legislativo numero 50 del 2016, in attuazione delle direttive 2014-2023-UE, 2014-24 e 2014-25-E, che prevedono quale modalità ordinaria di individuazione del contraente quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il codice prevede anche la possibilità di individuazione del contraente mediante miglior prezzo offerto. Si ricorre alla modalità di individuazione del contraente con l'offerta economicamente più vantaggiosa quando da parte dell'amministrazione non sussiste una tipizzazione che può essere oggetto di miglioramento. Esemplificando, nel servizio di trasporto scuolabus sia utilizzato tale modalità in quanto l'appaltatore ha potuto inserire varie migliorie sul servizio, quali scuolabus di 2 anni di anzianità, con cinture di sicurezza, eccetera. Per l'acquisto di derrate alimentari sia utilizzato il procedimento della migliore offerta, in quanto il nostro capitolato prevede già in dettaglio la natura e la qualità dei beni alimentari che l'amministrazione intende acquistare. Per ogni alimento, infatti, è stata redatta la scheda tecnica e quindi il fornitore si deve uniformare a tale scheda. Se ad esempio l'amministrazione vuole acquistare spalla di carne chianina IGP, il fornitore non può migliorare il prodotto che viene richiesto e quindi, nel caso specifico, l'unica modalità possibile di individuazione del contraente, dato che il tipo di bene è assolutamente predeterminato, è solamente quello della migliore offerta. Stessa cosa dicasi sul pane toscano, sul prosciutto nostrale e così via. Gli interroganti evidenziano da parte dell'amministrazione una contraddizione, posto avrebbe aderito al progetto chilometro toscano chilometro zero. L'adesione al chilometro toscano è avvenuta mediante adeguata delibera della Giunta Comunale del 31/10/2016 numero 137, avente come oggetto progetto menù a chilometro toscano e menù biologico nella refezione scolastica del Comune. Approvazione anche di schema d'accordo con l'Associazione Coldiretti e Biodistretto di Montalbano. L'amministrazione ha inteso e intende, con l'adesione al progetto, valorizzare i prodotti toscani del territorio, contribuendo così anche alla riduzione dell'inquinamento. La scelta è stata dettata dal volere evitare l'acquisto di prodotti provenienti, ad esempio, dall'UE o dall'Italia rispetto al Made in Tuscany. Il chilometro zero non sarebbe perseguibile in quanto, obbligandoci a tale tipologia di prodotti, non potremmo acquistare carne chianina, prosciutto DOC toscano o pecorino, motivo per cui il Comune ha aderito al progetto chilometro toscano, ma non ha approvato alcun progetto di fornitura a chilometro zero. Si sottolinea inoltre che nel bando sono state inserite le indicazioni CAM, che indicano che le modalità di trasporto devono rispettare il basso impatto ambientale. I contenitori devono essere prodotti con materiale riciclabile o riutilizzabile. L'uso del pesce, ad esempio, deve essere quello che avviene con modalità di pesca sostenibile, i prodotti agricoli biologici, IGP, DOP. L'amministrazione con tale tipo di bando persegue da tempo sempre la stessa filosofia, cioè quella di utilizzare prodotti agroalimentari regionali sempre adeguatamente controllati con un trasporto che riduca l'inquinamento. Io volevo soffermarmi su un particolare, la locuzione chilometro zero, che spesso noi viene usata, magari si dovrebbe usare, proprio il chilometro zero nella realtà non esiste, perché al limite potrebbe essere io mi sposto di un centimetro e raccolgo un pomodoro. È la filiera corta, cioè quella che utilizza minori passaggi, poi, cioè dall'allevatore oppure dall'agricoltore all'acquisto. Ecco perché noi abbiamo prodotti bio e prodotti a e prodotti quelli della Coldiretti, per dire. E quindi si parla sempre di chilometro toscano, era quello di precisare. Delle volte magari nel linguaggio comune usiamo delle locuzioni, non sempre sono precise nell'ambito. Quindi il miglior prezzo, ricapitolando, perché è talmente specifico, ogni prodotto ha talmente una scheda così dettagliata che più di quello non si vuole esclusivamente quello. In base a quello naturalmente si guarda la migliore offerta. Io però vorrei che il nostro segretario mostrasse un librone, quelle lì sono le nostre schede che servono per l'acquisto e fare bandi delle derrate alimentari. Se tu lo vuoi.
Allora, quando si parla di prodotti ittici, verdure, legumi, prodotti da forno, pane toscano biologico con farina proveniente da agricoltura biologica di produzione nazionale, lieviti certificati biologici nel rispetto dei protocolli di certificazione e pianificazione biologica da grammi 1000, di farina di frumento zero non contenente, a cottura completa, umidità superiore al 37%. Il pane fornito deve essere garantito di produzione giornaliera. Come? 38%, ho letto male. Non c'ho gli occhiali, vedete. La lievitazione deve essere di tipo naturale o non chimico. Non è consentito l'impiego di un additivo, né prima né dopo la panificazione. Deve essere prodotto con farina di grano tenico per panificazione avente caratteristiche tipo 0 e 00. Avente un contenuto di umidità massima a cottura completa del 38% e dovrà essere fornito in pezzature da grammi 1000. Il pane dovrà essere ben cotto, leggero, poroso, con crosta lucente e croccante e di odore godevole. La crosta dovrà essere di colore bruno lucente, ben aderente alla mollica per tutta la sua estensione, priva di spacchi, rughe, rigonfiamenti, fore e fessure. La mollica dovrà essere bianca, soffice, senza macchie, essere di sapore gradevole e non acida. E poi c'è tutto il resto, insomma, c'è una paginata che descrive il pane, eh. Funziona così. Poi noi abbiamo anche delle forme di controllo che sono contenute qua, quindi potete prendere tranquillamente visione, uno va all'ufficio pubblica istruzione, prende visione di tutta la documentazione che riguarda gli atti di gara e riguarda soprattutto i controlli che vengono fatti su questi alimenti. Perché ad esempio sulle carni noi abbiamo una scheda di accettazione carne, per esempio, c'è anche sugli altri alimenti, che è questa qua, dove c'è scritto tipo e taglio, consegna del, bolla, scadenza in etichetta, peso lordo in bilancia, chilogrammi, imballo primario, imballo secondario. Dall'accettazione della carne, quando viene trasferita alla mensa per la lavorazione, c'è un ulteriore passaggio che anche questo è tracciato, questo per tutti gli alimenti che arrivano all'interno della mensa. Stiamo facendo la stessa cosa anche per altri alimenti. Oltre a questo, per ogni attività c'è una checklist di controlli che viene fatta per ogni tipo di elaborazione, di ogni tipo di accettazione all'interno della mensa. Quest'anno poi l'amministrazione ha introdotto, ha voluto raddoppiare le modalità di controllo, quindi la provenienza che sia bio, che sia certificata, tutta una serie di controlli che anche quelli sono a disposizione di chiunque li voglia visionare presso l'ufficio. Ovviamente non li mettiamo in rete per tanti motivi. Devo dire qualche altra cosa, assessore, qualche altro chiarimento.
Grazie Assessore Colzi e grazie al Dottor. Direi di passare per una replica al consigliere Gori, gruppo misto.
Dunque, io, segretario, scusi, ma io lo conoscevo il capitolato, l'ho letto molto bene, però del capitolato che lei ha così letto, io gli posso leggere quello che scrive il Ministero delle Politiche Agricole e Ambientale. Quando nel capitolato si parla di prodotti da forno, pane toscano, il pane toscano, di quello che è scritto nel capitolato, il pane toscano ha solo lo sciocco, cioè lo sciocco nel senso che non è stato adoperato il sale. Uno degli elementi essenziali del pane toscano, che contrariamente a quanto è riportato lì dentro, è l'utilizzo di farine di tipo zero. Di tipo zero, lei sa che questa differenza c'è fra lo zero e il doppio zero. Quindi uno dei criteri fondamentali è la farina di tipo zero contenente il germe, nel capitolato non c'è, contenente il germe proveniente dalla produzione e dalla molitura all'interno del territorio della regione toscana, se si vuol precisare. Io non avrei precisato, però se lei va a prendere il disciplinare, si poteva fare per il pane toscano quello che si è fatto per la spalla DOP, per l'IGP DOP per quanto riguarda l'olio toscano, si poteva fare per quanto riguarda il prosciutto DOP, si poteva fare per quanto riguarda... Perché c'è anche un consorzio che è certificato dal Ministero delle Politiche Agricole, che è il pane toscano DOC, ma si differenzia da tutti i pani, da tutti gli altri pani, perché oltre a non avere volgarmente sciocco la presenza di sale, viene fatto con lievito naturale, ma è specificato lievito madre, non lievito di birra, lievito madre, nel capitolato non c'è traccia, e viene fatto con farina di tipo zero, contenente il germe. Poi ci sono le caratteristiche di porosità, e l'umidità è anche quella inferiore rispetto a quella capitolata, perché il Ministero prevede che non si superi il 30%. Ma per ritornare all'osservazione, questa è solo una piccola cosa, per ritrovare l'osservazione non mi si può dire che non si poteva adottare, io avrei accettato che si potesse dire, siccome questa gara durerà un anno, vediamo se è possibile migliorarla, perché vi posso presentare, per esempio, il Comune di Empoli ha appaltato 2 milioni per quanto riguarda le derrate, ha fatto 7 lotti come noi e sono quasi molto simili, i primi 5 sono al prezzo più basso, che sono i DOP, spalla, prosciutto, surgelato e tutto il resto, ma per quanto riguarda il pane a lievitazione naturale a chilometri zero e filiera corta e per quanto riguarda le carni bovine a vinicole di origine nazionale e regionale a chilometri zero, ha fatto una offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, trattandosi di forniture, spiega il capitolato, in cui risulta rilevante la valutazione del numero di passaggi commerciali, distanza di produzione e macellazione. Ma se noi avessimo fatto un'offerta economicamente più vantaggiosa e fra i criteri stabiliti dal decreto 50/2016 e tutte le norme di attuazione, uno dei criteri è la distanza dal forno di produzione al punto di consegna. Guardate che il pane si consegna tutti i giorni. Oh, bisogna parlare un po' di più che hanno risposto in due. Il pane si consegna tutti i giorni. Questo, la produzione avviene a 60 km da Quarrata. Non è possibile. Se si fosse fatto un bando come si è fatto per l'Ispulabus, guarda caso per l'Ispulabus e per il trasporto si è fatto, allora si poteva inserire una delle questioni essenziali è la distanza fra il luogo di produzione, perché è un prodotto che si fa giornalmente. L'incidenza del pane, noi andiamo a comprare un pane che non arriva a un euro il chilo, non arriva a un euro il chilo il nostro pane, penso, non lo so, non ho fatto conto, ma se non arriva a un euro il chilo, l'incidenza per ogni pasto, se ne fanno 270.000, come dice la relazione dell'ufficio, giustamente, e che la nostra mensa, l'eccellenza, non voglio mettere in dubbio tutto questo, incide 0,04 centesimi, neanche 10 centesimi. Si poteva spendere 2 euro comprandolo in un forno di zona a chilometri zero, comprando un DOP toscano, se si voleva comprare toscano, ma non dico di comprare toscano. Ma un errore clamoroso è quello di aver previsto che le farine si possa adoperare lo zero e il doppio zero. di produzione. No, lei legge il pane biologico, che c'è una contraddizione. Nel testo, l'ho letto molto bene, segretario, nel primo testo, il grassetto, c'è lo zero e nel contenuto c'è anche...
Ascolti, semmai vi chiarisse poi a fine consiglio.
Vi voglio dire altri 30 secondi.
Ma 30 secondi e poi ti levo la parola.
Sì, altri, vabbè, ho capito, levami la parola. Altri 30 secondi, nel senso... Voglio dire che questa gara non era talmente... il metodo, la scelta del metodo non è talmente centrato che l'olio IGP DOP, che toscano, che c'è altro che quello perché c'è un corsatoio, ce lo fornisce una ditta di Ravenna. Ce lo fornisce una ditta di Ravenna, assessore. Una ditta di Ravenna da 200 chilometri. Voglio dire, se si fosse fatta un'offerta come ho detto prima, anche lì il luogo di molitura delle olive e incideva per un punteggio nell'offerta economicamente vantaggiosa. Sicuramente non ci sarebbe stato un passaggio in più alla ditta di Ravenna, perché l'olio sicuramente fornisce un olio GP toscano lui, però viene da Ravenna. Ma questo lo porterà una volta ogni due mesi, va bene, ma il pane è pane fresco di produzione giornaliera. La differenza che dice il sindaco nell'articolo di risposta è dice ma allora Ponsacco non è in Toscana, ma in Toscana se porta la pasta la porta una volta ogni 30 giorni, non lo so ogni quanto, ma il pane tutte le mattine se deve essere portato o no? E deve essere prodotto. È certo che non lo porta, e per quello a che ora partirà?
Va bene, consigliere, trovi un altro strumento per poter proseguire questa questione. Grazie. Comunque ci sono a disposizione del regolamento più strumenti per poter approfondire questo argomento. Non mi costringete a usare sistemi che non mi piacciono nemmeno a me, quindi aiutatemi a stare nei tempi. Grazie. Allora, io volevo solo chiedere a voi come volete procedere. Ci sono 5 mozioni, di cui la 14, la 15 e la 16 hanno emendamenti e una ce n'ha addirittura 2. Quindi io chiedo a voi, ora il primo c'è un altro consiglio comunale come già vi ho comunicato, e quindi dite voi, io se volete proseguire si prosegue, se non volete, allora diciamo il PD è d'accordo ad andare via e stare, il Noi per Quarrata, voi volete affrontare a sospendere. Allora le riproponiamo il 1 ottobre, d'accordo? Allora la seduta è tolta. Buonanotte a tutti.
Mezzogiorno, eh?